Buongiorno a tutte e tutti. Se i consiglieri prendono posto, così procedo. Alfonso. Avvenente. Bevi l'acqua. Buon pomeriggio a lei. Bianchi. Bordilli. Bruzzone. Canessa. Caputo. Caraffini. Casini. Cavo. Centofanti. Chiarotti. Falcone. Buon pomeriggio a lei. Finocchio. Frigerio. Cabur. Gambino. Gandolfo. Garzarelli. Ghio. Gregorio. Maccagno presente. Marangoni. Maresca. Mascia. Buongiorno. Mesmaker. Orlando. Pellerano. Picciocchi. Romeo. Russo. Sicignano. Stupia. Tassara. Vacalebre. Vassallo. C'era Venturini. Gandolfo presente. Allora, do l'apertura della seduta della Commissione 1-2-7, per cui affari istituzionali, pari opportunità e welfare, sul tema dell'istituzione della consulta carcere città. In attesa poi di dirvi tutti gli auditi che abbiamo qui presenti, darei la parola intanto ai proponenti. Marangoni.
Grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti. Abbiamo richiesto questa commissione io e la collega consigliera capogruppo del PD Martina Caputo. Provo a fare un intervento, io diciamo che vale per entrambi, e visto che il tema ci sta entrambi a cuore e anche perché vedo che ci sono tanti volti e immagino quindi tante argomentazioni, tante riflessioni da condividere qui con noi. Allora, intanto perché questa commissione? Noi l'abbiamo chiesta perché Genova è la prima città italiana ad aver istituito la consulta carcere città con una delibera di giunta dello scorso novembre 2025, rendendola il primo organismo stabile di questo tipo nel paese. Conosceremo tutti, o almeno tutte e tutti quelli che vivono il carcere tutti i giorni, professionalmente, la nota frase, il noto brocardo: non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, perché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione. Credo che sia bello ricordarlo anche a Genova, visto che ricorrono i 20 anni dei rolli, dei palazzi, e quindi diciamo quella è la ricchezza che noi abbiamo sempre orgoglio di mostrare, invece delle carceri forse parliamo troppo poco. Allora, diciamo appunto che il trattamento dei detenuti è un indicatore cruciale del livello di civiltà e moralità di un paese. Sappiamo bene che diciamo questa frase, questo punto di riferimento ci è dato da due, tre articoli della Costituzione, che sono l'articolo 27, che parla della responsabilità penale come responsabilità personale e della finalità rieducativa del carcere, e poi, diciamo, questo è evidentemente un lascito anche di quello che è stato il ventennio, il fatto che, dice l'articolo 13, che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone, comunque sottoposta a restrizione di libertà. Poi, diciamo, scusate, però, so che ci sono tante persone, però io, grazie, già, magari perdo il filo da me, se ho anche, sì, diciamo, la distrazione.
In aula, grazie.
Sono davvero mille i punti di vista da cui si potrebbe cominciare a parlare di carcere, di città. Credo ci siano tante questioni interessanti. Sicuramente una delle questioni è il diffuso sovraffollamento, che anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indicato come una vera e propria emergenza sociale. Sappiamo che ci sono 63.000 persone detenute a fronte di 46.700 posti, diciamo, a spanne, e che in alcune carceri c'è una situazione di grave sovraffollamento. E quindi una delle prime domande, delle questioni che pongo, e sicuramente emergeranno, appunto, è la situazione, diciamo, di se c'è di sovraffollamento nelle nostre carceri. C'è sicuramente, diciamo, tante pregiudizi da abbattere. Un po' in città, sicuramente il fatto di avere il carcere nel proprio quartiere desta preoccupazioni, desta sensazioni di insicurezza. Invece noi quello che dovremmo aiutare a comprendere la popolazione, che sicuramente, diciamo, è una servitù, come lo è anche quella dello stadio, perché per esempio Marassi il carcere è accanto, però mi pare che, questa è la mia opinione, che ci sia, diciamo, una sensibilità diversa da quello che è lo stadio e quello che è il carcere. Cioè, lo stadio tutto è tollerato, invece verso il carcere c'è un giudizio di pregiudizio negativo che tra l'altro poi trascende il luogo e si trasferisce sulle persone. Vedo invece che tra le finalità della consulta, tra quelle tante finalità esplicitate, c'è anche appunto il provare a sensibilizzare la nostra città a un diverso approccio a quello che è il carcere come luogo rieducativo, di formazione, perché quello che dovrebbe essere il nostro intento, la nostra consapevolezza, intanto è che ci sono delle persone che hanno compiuto dei fatti che sono stati giudicati gravi, più o meno gravi, ma la finalità del carcere non è recludere a vita quelle persone lì, quantomeno non tutte, chiaramente, ma fornire delle occasioni di formazione, di reinserimento, di ripercorso, diciamo, di reintegrazione sociale. E il fatto che il carcere sia in qualche modo anche vicino alla città è presupposto necessario, perché se il carcere fosse distante, le occasioni di riuscire a rientrare nella società e nel lavoro sarebbero davvero complicate. Mancano davvero pochi secondi, però, diciamo, credo che sia davvero significativo che la nostra città abbia deciso di affrontare questa questione e farlo, diciamo, prendendo in mano la situazione, e credo che sia da affrontare sotto diversi punti di vista. E credo che se le difficoltà e le problematiche delle persone recluse con fine di reinserimento, qui è giusto che noi siamo consapevoli, certo il carcere serve per limitare la propria libertà personale di quelle persone, ma non può, diciamo, limitare tutte le altre libertà, e quindi garantire affetti minimi familiari, quindi sostenere nel percorso di consapevolezza giuridica, nel percorso di formazione e lavoro in vista di inserimento sociale, in particolare con cura verso le differenze di genere e anche verso le persone LGBTQ+, supportare nelle questioni burocratiche, perché per esempio per le questioni per le persone straniere ci sono varie difficoltà, perché poi se non si hanno i documenti in realtà non si può agire fuori. E poi chiaramente quando si parla di carcere non è che si può pensare tanto, giustamente, diciamo, le persone lì custodite temporaneamente, ma anche a tutto il personale che lavora e quindi, diciamo, vive dentro le carceri, che sappiamo essere anch'esso in una difficoltà, diciamo, di organico, cioè sottorganico in maniera consistente, e credo che anche quello sia un aspetto da curare, da avere cura, perché le persone che lavorano nel carcere devono comunque anche loro avere, diciamo, la nostra attenzione. Sono contento che questo mandato sia cominciato con un percorso che, grazie anche alla disponibilità delle strutture carcerarie della nostra città, quindi del personale che vi lavora, delle forze dell'ordine e delle associazioni, con una serie ampia, vedo infatti la direttrice anche del carcere dove siamo, dove ho avuto modo anche io di visitare, quindi con una grande disponibilità che abbia appunto permesso a tutte e tutti noi consigliere che ne avessimo avuto interesse di visitare le carceri. Credo quindi che sia questo solo che il primo momento, la prima occasione per costruire un percorso di dialogo che penso debba essere proficuo, utile, e il fatto che secondo me oggi noi audiamo oggi questa consulta è proprio anche già un piccolo segnale del fatto che ci deve essere un dialogo e dobbiamo aiutare la popolazione a avere una sensibilità davvero diversa, visto questa realtà che non è altro della nostra città, ma è parte integrante della nostra città.
Prima di dare la parola all'assessora Lodi, do lettura degli auditi. Renzo Repetto, delegato del rettore del Polo Penitenziario, Carlotta Berra, della Salute Mentale in Carcere dell'ATS, Oriana Micheletti, dell'Ufficio Scolastico Regionale, Nicoletta Guerrero, presidente vicario del Tribunale, Marco Cafiero, il garante comunale dei detenuti, l'assessore capo Beccarini Silvia del carcere di Ponte Decimo, la dottoressa Paola Penco sempre del carcere di Ponte Decimo, Doriano Saracino il garante regionale, la consigliera Ica Arkel del municipio Terzo, Marco Salvi dell'ATS carcere di Marassi, Berrosso Domenica dell'USM Genova, Cinzia Marangoni della Misericordia Forum Terzo Settore, Luca Pizzorno Seconda Chance, Maurizio Aletti Sant'Egidio e Don Giacomo Martino, dottoressa Tullia Ardito, direttore del carcere di Marassi, da Rienzo Annarita del PRAP, Manuel Saricano del progetto Vasi Comunicanti, la dottoressa Lidonici di Regione Liguria. Penso di non aver dimenticato nessuno. Ringrazio tutti gli auditi. Camera penale. Serena Stagnaro, sì, Camera penale, e Stefano Petrella. Nessun tocchi. Dodero dell'associazione Coscioni. Grazie a tutti di essere qui presenti. Do la parola. Prima di dare la parola all'assessore, comincio a dare alcune annotazioni. Oggi saranno soprattutto auditi le persone che sono qui presenti davanti, che sono i facenti parte della consulta carcere città. Credo che sarà una prima audizione rispetto alla conoscenza della consulta e dei tavoli che si sono creati, e per cui daremo poi successivamente la parola al terzo settore. Grazie. L'assessora Lodi.
Buongiorno a tutti, ringrazio i proponenti, l'assessorato al welfare è l'assessorato, diciamo, che ha proposto questa delibera in giunta, che di concerto con una serie di assessori colleghi, l'assessore alla sicurezza urbana e polizia locale Ariana Viscogliosi, l'assessore alla casa edilizia residenziale pubblica patrimonio decentramento amministrativo partecipazione ai cittadini Davide Patrone, l'assessore ai servizi educativi diritto all'istruzione e formazione personale pari opportunità politiche di genere Rita Bruzzone, l'assessore alla mobilità sostenibile trasporto lavoro e rapporti sindacali servizi civici e diritto di cittadinanza Emilio Robotti. Diciamo, abbiamo scelto di condividere su mandato della sindaca Salis la composizione, diciamo, l'intersecazione della composizione della consulta, perché è il primo strumento, ci tengo a sottolineare, in Italia non esiste città che ha questo strumento, e sono molto contenta e condivido con i partecipanti che, certo, gli strumenti complessi dobbiamo trovare il modo di farli funzionare, però credo che sia un'opportunità nuova anche trovarsi intorno a un tavolo e provare anche ad ascoltarci, perché quando si parla del carcere città, città carcere, è stata fatta proprio la scelta di mettere un trattino. Per noi, diciamo, la direzione è bidirezionale, quindi non solo noi, come dire, ascoltiamo, ma poi dovremo anche provare a parlare al carcere e provare anche a mettere a sistema tutti insieme un approccio, che è quello che la città di Genova vuole sottolineare, cioè chiunque oggi è nella città di Genova, vive nella città di Genova, anche se è in carcere, quindi è a Genova, è giusto che abbia un'attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Poi ci sono tutte le questioni anagrafiche, ci sono tutte le questioni tecniche che poi vi proverò a spiegare, visto che poi l'obiettivo è anche quello di capire come funziona la consulta, perché davvero poi tra l'altro la città di Genova ha un ampio respiro e una tradizione altissima rispetto a tutto, non solo al mondo del volontariato del terzo settore, ma veramente un tema di storia, delle dimensioni del carcere, della politica penitenziaria, della ASL, delle strutture esterne, non vorrei dimenticare nessuno, ma importanti, e poi vi leggo tutti i protagonisti, importanti perché poi anche tutti i protagonisti del tribunale diventano davvero attori e protagonisti di ciò che poi succede dentro e fuori il carcere. Allora, la consulta è un luogo in cui tanto ci siamo visti. La differenziazione che faceva appunto prima la Presidente, perché poi anche noi abbiamo dovuto iniziare a darci un metodo, è che la consulta ha questi protagonisti che sono poi rappresentanti delle istituzioni, come vi dicevo, maggiormente rappresentative, definito ovviamente in un ambito che è un ambito non tanto circoscritto perché comunque è ampio. E abbiamo l'UDEPE, l'USM, l'Università, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Azienda Sanitaria Locale, la Magistratura, con un rappresentante del Tribunale di Sorveglianza per tutti i detenuti in espiazione di pena, il Tribunale Penale, il Tribunale per i Minorenni, la Direzione delle Due Carceri Cittadine, il Garante Regionale delle Persone Private della Libertà Personale, il Garante Comunale delle Persone Private della Libertà Personale comunale e regionale, sì, gli enti del terzo settore, gestori di strutture accreditate per recupero di inclusione e, diciamo, inizialmente nella prima convocazione sono stati chiamati gli enti che rappresentano le reti, è una rete infinita di soggetti. E qui il Comune intende assumere un ruolo da protagonista della ricostruzione di un rapporto fratturato, strutturando una rete con carattere di stabilità volta anche a prevenire future violazioni. Violazioni di tutti i tipi, cioè per noi la violazione non è solo un tema di sicurezza, ma anche la violazione dei diritti delle persone, delle donne e degli uomini che sono in carcere. Ripeto, ritenendo che proprio il nostro obiettivo è quello di costruire dei percorsi per tutti, attraverso le istituzioni tutte che si occupano di quelle persone. Quando si parla delle persone in detenzione, ovviamente ci occupiamo anche di quelle, nell'ottica, nel modo e nei temi e nelle funzioni che ciascuno di noi ha. Per questo abbiamo poi creato dei sottotavoli, sotto per modo di dire, perché poi sono enormi, quindi oggi c'è stata, diciamo, un po' una promiscuità di convocazione, ma diamo ordine anche a questa, nel senso che qui abbiamo gli attori anche del primo tavolo, però ogni tavolo, c'è l'idea che vorremmo poi proporre, rilancio al Presidente, quella poi di riaggiornamento, andremo a focalizzare un tema, cioè la prossima volta potrebbe essere quella che ha visto già il tavolo della consulta a lavorare, che è il tema del lavoro, e quindi con l'assessore Robotti, vabbè, l'assessorato del welfare perché è capofila, però con l'assessore, quindi con tutte le realtà che davvero sono tante, si occupano di lavoro. Poi abbiamo un tavolo che è un tema, è un tavolo su gli aspetti demografici, anagrafici, burocratici, di identità, regolarizzazione, rapporto, diciamo, proprio rispetto agli uffici. Abbiamo un tema relativo alla scuola, al rapporto genitoriale, quindi a tutto il tema della tutela dei bimbi e delle bimbe e la tutela del rapporto genitoriale, anche ai sensi delle evoluzioni che in questo periodo questo sistema ha avuto, anche forse qualche passetto indietro, questo mi prometto di dirlo io. Poi abbiamo il tema dunque della sanità, quello sarà un tavolo, diciamo, prevalentemente gestito non solo come capofila, ma tutto il tema della presa in carico delle persone, dell'assistenza sanitaria fuori e dentro il carcere. E poi abbiamo il tema della sicurezza, chiaramente tutta la sicurezza sia dei lavoratori, sia degli utenti, dei detenuti e delle detenute, della città, qualora appunto si immagina davvero però un rapporto di dialettica, e ovviamente qui è l'assessora Viscogliosi, e quindi la proposta è anche un po' quella di riaggiornare il tavolo, ma proprio per evitare la ridondanza e anche un po' come ci siamo abituati a lavorare, chiamare ogni tavolo e mettere a terra quelle che sono le questioni. Questo è importante. Per esempio, nel primo tavolo del lavoro di cui discuteremo, abbiamo fatto nostre le istanze della sindaca, che ha dato la disponibilità alle direzioni per essere il comune protagonista dell'applicazione dell'articolo 21, giusto? Non vorrei dire perché ogni tanto mi sbaglio. L'articolo, no, perché qualcuno mi ha confuso con un articolo che non sono arrivata, non volevo sbagliare. E l'articolo 21 perché sappiamo che quello che permette a una persona che è in detenzione di pena di lavorare fuori dal carcere, di tornare in carcere, sono articoli molto delicati, deve esserci una grande collaborazione. L'amministrazione comunale, questo è uno degli obiettivi che stiamo già, direi, portando avanti, non è oggetto di discussione oggi nello specifico, ma è stato una... un importante passo avanti. L'amministrazione comunale con le sue strutture, con la sua struttura di dipendenti, quindi con la sua struttura del personale, si è data disponibile a studiare delle modalità per poter essere lei stessa il datore di lavoro o comunque avere un rapporto diretto. In questo ci crediamo molto e crediamo che poi è giusto chiedere alle realtà esterne di fare delle cose, ma è anche giusto direttamente come amministrazione comunale, ecco, dare la disponibilità, se no si predica bene e si razzola male. E quindi questa è stata la prima disponibilità su cui abbiamo iniziato a lavorare. Noi crediamo molto in questo strumento perché riteniamo che l'approccio di una città come Genova oggi rispetto a un tema di inclusione vuol dire anche una cosa anche molto particolare che ci tengo a dire, perché poi ascolteremo ovviamente chi è molto più addentro al tema e ci spiegheranno perché la consulta ha o meno un significato importante rispetto ad ogni realtà. Per noi perché lo ha? Perché c'è un passaggio politico che riteniamo ulteriormente importante. Quando c'è una persona in detenzione di pena, che diciamo non è detto che sia una persona che provenga da Genova, non è detto che abbia una storia con la nostra città, non è detto che, come dire, abbia un legame con la nostra città, noi ci poniamo nel tema che quando uscirà dal carcere ci piacerebbe che rimanesse nella nostra città. Che è un altro tema un po', diciamo, non proprio, come dire, lo sottolineiamo. Perché? Perché se si costruisce un rapporto grazie alle competenze di inserimento lavorativo e di inserimento sociale, noi abbiamo piacere e vorremmo che quindi il nostro contributo non è solo per supportare, permettetemi, per quel che umilmente possiamo fare come comune, perché ovviamente qui abbiamo, diciamo, cariche, ruoli anche alti, ministeriali, eccetera. Però non è solo gestire la cosa in maniera che poi la persona quando esce vada, però in quel tempo si senta parte di una città. Questo è un tema, ma il passaggio successivo è che anche rimanga in questa città, perché ha trovato una città che gli è stata in grado, capace di costruirgli un percorso non solo di contrasto alla recidiva, ma un percorso di ritorno qualora voglia rimanere. Poi per carità uno può non volerci stare, però si senta che nel percorso che costruiamo, nelle alleanze che andiamo a costruire, questo è per noi prioritario. Non si senta, come dire, questo lo dico anche sempre per i minori non accompagnati, non si senta, come dire, una realtà dove tutto sommato poi se vanno è meglio. Ecco, questo lo dico perché non è scontato. Però quindi tutti i tavoli che noi andiamo a fare, quello del lavoro è stato il primo, l'impostazione era come insieme a tutti gli attori, per gli strumenti propri di un'amministrazione, possiamo permettere che una persona sia in stato di detenzione, sia in tutte le misure, oppure quando esce dal carcere, sia accompagnato ad avere un lavoro e una casa, altro tema. Quindi forse non l'ho detto, l'altro gruppo su cui lavoriamo è anche il tema dell'emergenza abitativa e della casa, altro tema importante, dove ci sarà l'assessore Patrone. Scusate, forse quindi ogni assessore ha una sua competenza, e quindi diciamo la casa, il lavoro, la salute, la sicurezza e gli approcci e tutti i temi anagrafici eccetera vedranno tutti gli assessori coinvolti per la parte di loro competenza e le direzioni nell'interlocuzione. Io mi taccio, la delibera è una delibera che credo sia per noi molto innovativa. Poi vorremmo provare ovviamente a lavorare pian pianino su momenti di sensibilizzazione alla cittadinanza, perché dico sempre che poi quello che emerge è sempre ciò che non va, ma in realtà il lavoro grosso che viene fatto nel carcere con tutto il personale, fino ad arrivare a tutto il lavoro che viene fatto fuori dal carcere, questo è qualcosa che forse i direttori, devo dire, sono in prima linea nel provare a raccontarlo. Forse noi possiamo funzionare da megafono, nel senso che possiamo avere la funzione anche di permettere di far sì che la narrazione, oggi usa tanto dire così, però è anche vero, la narrazione ci porti a comprendere che invece il carcere, per chi vive un'esperienza di questo tipo, deve però diventare per il futuro un'opportunità per il dopo, altrimenti riduciamo tutto ad avere una gestione dei rapporti interistituzionali, che per carità è interessante anche quello, lo facciamo, ma diciamo che i rapporti interistituzionali non hanno nessun tipo di problema. Quindi chiudo dicendo, non è stata fatta per migliorare i rapporti istituzionali, ma è stata fatta proprio perché in virtù dei rapporti istituzionali crediamo che possiamo fare tutti insieme un ottimo lavoro, ancor più di quello che si fa, ma soprattutto crediamo che l'amministrazione comunale dovesse maggiormente assumersi la responsabilità di alcune questioni che sono proprie di un'amministrazione comunale. Quindi grazie a tutti e ovviamente poi sono a disposizione.
Grazie Assessore. Per gli auditi, per prenotarsi per parlare dovete schiacciare il tasto nero. Do la parola a Repetto, avete al massimo 10 minuti.
Grazie Presidente, un caro saluto a tutti e a tutti. Renzo Repetti con la I a Genova, è facile sbagliare. Insomma, intanto devo chiedere scusa perché io le prime due riunioni preliminari di questa consulta non ho potuto partecipare per ragioni prima di salute e poi la seconda volta di impegni, e me ne scuso pubblicamente. Mi fa molto piacere essere qui oggi. Ho apprezzato tantissimo le cose dette dal proponente, dette dall'assessora. Noi come Università degli Studi di Genova abbiamo istituito il polo penitenziario universitario già ormai purtroppo più di 10 anni fa, da 6 anni ne sono delegato per il rettore, per conto del rettore. È un polo penitenziario che offre la possibilità agli studenti, ai detenuti delle carceri liguri, in particolare di quelle genovesi, essendo qua in comune, essendo questa una consulta comunale, realizzare quello che è un dettato costituzionale del diritto all'istruzione e di formarsi come persone, di formarsi, di completare la loro formazione non solo culturale ma personale più in generale. Abbiamo una buona risposta sul territorio, perché siamo partiti con 11 anni fa con 4-5 iscritti, siamo arrivati oggi a più di 41 iscritti, prevalentemente nelle carceri genovesi di Marassi e Ponte Decimo, ma anche un pochino in altre sparse, un po' in Liguria, Sanremo e Chiavari e La Spezia soprattutto. Io applaudo a questa iniziativa sia come delegato del rettore, quindi sia come Università di Genova, ma anche a livello personale. E vi spiego perché. Perché appena il rettore 6 anni fa mi diede questa delega, la mia prima idea, credo 2 mesi dopo aver ricevuto questa delega, io provai a costituire una consulta del polo penitenziario universitario, aperta non solo ovviamente ai docenti che ne facevano di Unige, che si spendevano in questa attività, ma aperta anche a tutta alle amministrazioni penitenziarie, al PRAP, all'UEPE e a molte associazioni del terzo settore. Avevamo anche cercato, purtroppo senza riuscirvi, di avere delle rappresentanze istituzionali del Comune, della Regione, ma questo purtroppo non c'è mai stata una risposta in questo senso. Forse per colpa nostra, perché non abbiamo sollecitato più di tanto. Non abbiamo lavorato tantissimo, ma all'inizio ci eravamo riuniti un po' di volte e io avevo constatato come questa idea della consulta funzionasse tantissimo, perché io credo che affrontare i problemi e la molteplicità di problemi legati al carcere non possa essere fatto se non in termini sinergici con tutti quelli che sono gli attori istituzionali, politici, sociali, del terzo settore, economici che gravitano sul territorio, perché il carcere è un problema del territorio, ma è un problema che spesso è visto, come è stato detto dal proponente, in termini pregiudizievoli, è un problema spesso visto in termini soltanto negativi, per dirla tutta in termini che a livello di linguaggio da bar gettiamo via la chiave, e invece questo non è così e ce ne danno prova le tante persone che uscendo dal carcere non rientrano più, quindi a proposito di tassi di recidiva. E soprattutto per quanto riguarda la nostra esperienza personale, le tante persone che studiano in carcere, e molti detenuti si sono già laureati in carcere e rimangono, ad esempio, anche se sono detenuti, sono persone straniere, rimangono poi sul territorio. Certo, rimangono purtroppo a fare lavori molto umili rispetto a quello che potrebbero fare con la loro formazione professionale, con la loro formazione, scolastica, universitaria, ma qui si apre un altro problema, che è quello del lavoro. Voglio essere molto breve. Io, essendo che insegno all'università, ho l'abitudine di ragionare anche in termini critici e non solo così enfatici. Tutte le cose che ho sentito sono molto belle. C'è un rischio che questa utopia, ma queste utopie, ma utopie in senso, io uso utopia perché studio l'utopia in senso positivo, ecco, non si, cioè il rischio è che si trasformino, che rimangano a livello di chimera. Cioè nel senso che siano utopie che non si possano realizzare. Mentre io so, credo che molti di voi concordino con me, che l'utopia è un faro che ci deve guidare e che si deve realizzare. Non hic et nunc, non qui e ora, ma dobbiamo avere delle utopie in testa per poterle un giorno realizzare. Ecco, il fatto che si realizzi a livello di istituzione comune di Genova una consulta con questo peso, no? Con questo peso di legato ai tavoli, legato ai partecipanti ai tavoli, questo peso dato dagli attori che partecipano a questa consulta, mi dà una speranza che queste utopie si possano realizzare insieme, possiamo cercare di combattere quella che è il rischio maggiore per chi opera in carcere, entra in carcere, lavora in carcere anche soltanto magari una settimana all'anno, e non è il mio caso, cioè quella di scontrarsi non tanto, non solo con le norme statali che, è inutile negarcelo, spesso diventano anche molto, molto restrittive, no? Cioè sono dei momenti, assistiamo a dei momenti regressivi in questo senso, nei termini diciamo contrari un po' a quella che è l'evoluzione, che dovrebbe essere l'evoluzione giuridica della nostra civiltà occidentale. Ma dopo le norme poi ci sono i regolamenti, come le nostre direttrici delle carceri sanno molto bene, e spesso c'è anche sotto i regolamenti, ma forse dal punto di vista pratico anche più importanti e più ostativi, spesso c'è purtroppo l'applicazione magari individuale e personale dei regolamenti. E questo è un qualcosa che, di cui una consulta e chi sta iniziando anche a livello proprio di istituzioni a pensare a quello che si può fare nelle carceri dovrebbe tener conto. Grazie.
Scusi. Dottoressa Ardito del carcere di Marassi.
Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto grazie per l'invito per oggi, per questa giornata. Ovviamente noi, le due colleghe, insomma parlo anche per la mia collega del carcere di Ponte Decimo, siamo in, come dire, in prima linea su questo, diciamo, perché governiamo, insomma abbiamo insomma questo onere, onore, lo chiamo io sinceramente, per me è un onore ovviamente, di fare questo lavoro e di lavorare in un istituto penitenziario. Siamo chiaramente molto contenti di questa iniziativa del sindaco, insomma della sindaca di Genova, del comune di Genova, perché secondo me insomma, è importante mettere al tavolo tutti insieme tutti gli attori del complesso mondo appunto che diciamo, è intorno a un istituto penitenziario. Noi è chiaro che come amministrazione penitenziaria, come insomma tutti sappiamo, abbiamo chiaramente, come dire, governiamo le persone, insomma a noi sono affidate delle persone in detenzione, quindi in esecuzione di pena. Ovviamente la Costituzione, le leggi, lo Stato ci danno una serie di come dire, doveri da assolvere nei confronti dei detenuti, lo sappiamo che l'articolo 27 della Costituzione italiana ci dà, come dire, ci dà proprio questo mandato, cioè che la pena deve tendere a rieducare il condannato, ed è quello che noi facciamo tutti i giorni. Ovviamente tutto questo non possiamo farlo da soli, perché con le forze che abbiamo è molto difficile, sia in termini di forze di personale, ma soprattutto in termini di forze economiche e di disponibilità. Abbiamo bisogno chiaramente dell'aiuto di tutti, delle istituzioni, e del terzo settore, del volontariato, di tutti quanti, perché il carcere ovviamente fa parte, come è stato ricordato prima, della società, del mondo, e fa parte proprio della, come dire, di noi, perché alla fine insomma il carcere possiamo, qualunque di noi, qualunque persona potrebbe nella propria vita insomma trovarsi in questa condizione, pertanto fa parte delle nostre vite da sempre. E dobbiamo fare in modo che questa, appunto, parentesi, insomma, deve essere sfruttata per la persona, cioè metterlo nelle condizioni di ragionare in questo tempo che si passa, appunto, nella detenzione per questo. Cioè questo è lo spirito con cui noi dobbiamo affrontare questo lavoro. Ovviamente abbiamo bisogno, come dicevo, dell'aiuto di tutti, e questa iniziativa, questa consulta che mette insomma intorno tutta una serie di attori, poi ovviamente dividendolo in vari tavoli tematici, perché appunto, come diceva l'assessora Lodi, i problemi sono tanti, le problematiche possono essere tante, ha bisogno poi di essere concretizzato. Ha bisogno di essere concretizzato, di capire quali sono veramente i bisogni degli istituti penitenziari oggi, quali sono veramente i problemi e quali azioni possiamo mettere in campo, anche al fine di non duplicare le azioni, no? Cioè fare magari tante cose in un ambito e magari trascurarne un altro, e quindi anche per non sovrapporre a volte le iniziative. È necessario quindi raccordare, fare appunto dei tavoli tematici, cioè parlare veramente di che cosa oggi il problema appunto dell'istituto penitenziario è. Ora io non mi voglio molto addentrare nei dati, nelle questioni, perché credo che insomma siamo tutte persone che del carcere ci occupiamo, comunque siamo persone del settore. Ovviamente abbiamo sicuramente in questo momento un sovraffollamento di tutte un po' gli istituti penitenziari d'Italia, perché c'è a livello nazionale sicuramente una tendenza di sovraffollamento, e quindi anche il carcere di Marassi ovviamente non è esente da questo sovraffollamento. Noi siamo sempre abbastanza in una capienza più o meno ai limiti della nostra capienza tollerabile, viaggiamo intorno sempre alle 580 unità, 600, un lapsus, perché magari fossimo 500, magari ne avessimo 590, in realtà sono 690 persone, perché la nostra capienza massima è intorno alle 700-710 unità, 720 al massimo, ma viaggiamo quindi su cifre molto alte, perché ovviamente ci avviciniamo sempre a questo dato per noi di allarme, perché poi non abbiamo più i posti che dobbiamo comunque garantire sempre per gli arrestati, cioè per le persone che vengono arrestate e devono essere portate nell'istituto penitenziario. Quindi sicuramente abbiamo un problema di sovraffollamento, non è un problema strutturale, nel senso che il carcere ha la possibilità di ospitare queste persone. Ovviamente, qual è il problema? L'ho detto tante volte, non è un problema tanto di spazi, perché comunque gli spazi sono abbastanza, le camere sono grandi, sono da 6, ma comunque alcune camere sono grandi, altre sono più piccole. Il problema, come dicevamo spesso quando parliamo con Garante, con i garanti, sono le opportunità che noi possiamo offrire a queste persone. Cioè più le persone, ovviamente più il numero sale, più le opportunità che noi possiamo mettere a disposizione si riducono, più gli spazi da adibire alle attività trattamentali, attività di recupero, le attività da fare, ovviamente si riducono, perché più persone abbiamo, più abbiamo difficoltà a raggiungere tutte. Quindi il problema del sovraffollamento è soprattutto questo, non è tanto strutturale, perché noi ormai siamo catalogati su queste cifre, non possiamo mai superarle. Abbiamo proprio un sistema informatico, cioè nel senso che non possiamo ubicare persone in una camera se non c'è la possibilità spazio fisico. Il problema è che una situazione di sovraffollamento crea chiaramente questi problemi, cioè la possibilità di organizzare attività per tutti quanti ovviamente si riduce, o comunque un lavoro sempre più faticoso e difficile. Quindi è questo su cui noi oggi dobbiamo lavorare, raggiungere sempre più persone e soprattutto ovviamente la popolazione che in questo momento è negli istituti penitenziari, ovviamente prevalentemente straniera. Noi abbiamo più del 60% di stranieri, quindi ci avviciniamo quasi al 65%, quindi di stranieri, alcuni hanno delle, diciamo, delle, dei riferimenti sia in Italia che nella città di Genova, ma parliamo dell'Italia, altri invece non ne hanno assolutamente, quindi dobbiamo costruire tutto per loro. E quindi diventa molto più difficile, perché ovviamente ammettere delle misure alternative alle detenzioni diventa difficile per una persona che non ha una casa, non ha un'abitazione, e quindi da qui poi diventa tutto il problema abitativo, della casa, dei documenti, tutti questi problemi che sembrano dei problemi, come dire, quasi non parerebbe, vabbè, documento, cosa ci vuole a rinnovare il documento? È un problema, l'ufficio anagrafe, insomma, son tanti problemi che però poi a volte ostacolano veramente dei progetti di reinserimento all'esterno, perché poi di fatto ovviamente la magistratura non è in grado poi di mettere queste persone fuori se non ci sono queste garanzie, ma anche per una sicurezza sociale, ovviamente non possiamo mettere fuori delle persone che poi ovviamente non hanno un percorso strutturato, altrimenti insomma si creerebbe un problema anche di allarme sociale, perché mettere persone fuori che poi insomma rientrano subito immediatamente perché non sono riuscite a mantenere questa misura, ovviamente sarebbe un fallimento non solo per la persona ma anche per lo Stato. Quindi in questo momento è questo, diciamo, secondo me, quello, almeno da osservatore chiaramente primario, quale io insomma sono, essendo il direttore dell'istituto, cioè in questo momento sono due le attenzioni, secondo me. Una è prevalentemente sull'interno, cioè su quello che bisogna fare all'interno dell'istituto, cioè creare delle opportunità lavorative all'interno, perché alcuni detenuti non hanno le condizioni né giuridiche né di percorso trattamentale per poter uscire, ma queste si costruiscono in istituto, perché tutto inizia in istituto per poi arrivare fuori, quindi si deve necessariamente lavorare sull'interno, quindi sulla formazione, sui corsi, sulla scuola, sulla formazione professionale, sul lavoro, su tutti questi aspetti, e poi chiaramente va da sé che organizzando questo in istituto poi si aprono ovviamente gli scenari esterni. Noi abbiamo già molti detenuti in articolo 21, già oggi, oltre che tantissimi semiliberi. Dicevo appunto prima, parlavamo col dottor Saracino, che abbiamo raggiunto la capienza massima della nostra della sezione semiliberi. Siamo a 23 detenuti semiliberi. Gli ultimi semiliberi che abbiamo avuto abbiamo dovuto trasferirli a Chiavari e Imperia, perché non avevamo più posti, quindi sono trasferiti in questi carceri per poter eseguire la semilibertà. Quindi abbiamo tantissimi semiliberi, abbiamo moltissimi anche articoli 21. Auspichiamo di mettere molti altri, cioè la direzione è assolutamente come dire, pronta a questo. Ovviamente aspettiamo le possibilità, perché molti sono diciamo lavorano per l'amministrazione penitenziaria, ma è importante ovviamente creare le condizioni all'esterno perché le cooperative possano assumere detenuti, e quindi creare queste condizioni. E quindi credo che su questi due binari dobbiamo muoverci, e credo che appunto quello appunto che stiamo facendo con la consulta carcere va in questa direzione, cioè quello di mettere allo stesso tavolo tutti gli attori di questo complesso, diciamo, mondo che è il sistema penitenziario, per dare veramente opportunità, come diceva l'assessore, concretizzare poi, perché insomma poi il difficile è proprio poi andare davvero a concretizzare e a dare opportunità e progetti, e quindi questo dovrebbe essere insomma lo spirito con cui noi abbiamo accolto favorevolmente questa iniziativa da parte del sindaco di Genova, della sindaca di Genova e del comune di Genova. Grazie a tutti, scusate, ho sforato i miei 10 minuti.
La ringrazio, l'avvocato Cafiero.
Grazie, buonasera a tutti. Sono molto onorato di essere in questa sala, ma sono molto onorato soprattutto dell'incarico che mi è stato affidato, che è sorto in concomitanza con la creazione della consulta. E questa concomitanza la dice lunga sul fatto che c'è stata una grossa lungimiranza di questa giunta nel coordinare un sistema che l'assessore Lodi ha ben descritto e che è stato. Di cosa voglio parlare? Voglio parlare della chimera di cui parlava prima il rappresentante dell'università, perché la chimera per me era una canzone degli anni 60. Le chimere oggi noi non ce le possiamo permettere. E mi sembra che la consulta, così come è sorta, così come è stata strutturata, così come è partita in quarta dal momento stesso della delibera al momento stesso della realizzazione, già sembra confutare il pensiero che si tratti di una chimera. Ora, per carità, non voglio mettere le mani avanti, perché dobbiamo vederli i risultati, ma intanto oggi siamo qua. E non è la prima volta, perché questa consulta si è già riunita 3 volte per fare delle cose, in cui sono state dette delle cose. Sì, sono state fatte molte parole, ma sono state fatte, messi giù anche una serie di idee che vanno proprio nel senso di accomunare tutte le anime. Ecco, accomunare le anime significa farci sedere tutti qua oggi e guardarci in faccia. Intanto ci siamo conosciuti. E non è poco, per me che ho fatto il garante questi primi 6 mesi, è stato un tour de force a entrare in contatto con realtà che non conoscevo a fondo, nonostante i miei 40 anni trascorsi fuori e dentro il carcere, non come detenuto, ma sicuramente come avvocato e come rappresentante degli enti accreditati che nel carcere hanno rappresentato fino adesso una risorsa. Ecco. La forza di questa consulta è di aver messo insieme tutte queste anime, perché la Giunta ha avuto l'idea di dire, beh, forse bisogna parlarsi insieme. Certo che cominciamo con le parole, ma poi i fatti devono seguire, perché se no comunque manca quel senso di responsabilità. Ed è proprio sulla parola responsabilità che mi voglio soffermare, perché tra gli intenti di questa consulta che abbiamo voluto, mi ci metto perché in qualche modo qualche suggerimento l'ho dato, è quella di creare benessere sul territorio. Ma il benessere non va solo ai detenuti, va anche alla città. Perché quando parliamo di sicurezza, perché se ne parla a livello governativo, se ne parla a livello locale, perché la sicurezza è uguale per tutti, non è una sicurezza di una parte politica piuttosto che di un'altra, la sicurezza è un bene di tutti e tutti la vogliamo. Ma la sicurezza parte proprio dal creare le condizioni di convivenza, non nella repressione, ma nella inclusione, nel processo di inclusione, che va nel senso del lavoro. Il lavoro innanzitutto è una risorsa essenziale, infatti il primo tavolo che è partito è proprio quello sul lavoro. Perché? Perché comunque il lavoro è un problema di tutti, che accomuna tutti, detenuti e non, ma in particolare queste fasce deboli che si trovano a vivere uno stato di emarginazione che non consente il processo di inclusione. Allora, in questo senso sta lavorando sia il governo sia gli enti locali, indipendentemente dal colore politico. Ed è questo che, secondo me, caratterizza la figura del garante. Non è una scelta politica, è una scelta sociale in questo momento, in cui tutti ci dobbiamo sentire responsabili. E dobbiamo chiedere alla popolazione, quello che stiamo facendo con gli enti del terzo settore, di farsi parte attiva nel processo di inclusione, perché non può essere demandato solo alle istituzioni, non può essere demandato solo al terzo settore come avveniva negli anni 70 e 80 per la droga, quando le associazioni di volontariato si nascevano come funghi per cercare di combattere il problema droga. E piano piano poi le istituzioni sono andate dietro. Io me lo ricordo perché negli anni 80 eravamo in prima linea nella lotta alla droga. Oggi siamo in prima linea nella lotta all'emergenza. I direttori dei carceri, impegnatissimi, e non perché sono presenti, io che ho avuto modo di conoscerli, mi sono trovato di fronte a 2 realtà molto impegnate, con le difficoltà che hanno detto, che hanno denunciato e che denunceranno, ma persone che vivono il carcere, che vivono la loro missione, perché questa è una missione. Ma è una missione di tutti. È una missione anche di mia come garante, che è una carica onorifica, ma io non la ritengo come tale, la ritengo come attività costante, continua, di monitoraggio di quello che avviene, ma soprattutto di facilitazione di percorsi di inclusione. In questo momento ci troviamo di fronte ad una circolare recentissima del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Direzione Generale Detenuti e Trattamenti, del 5 marzo 2026. Che struttura linee guida per la corretta applicazione della legge 22 giugno 2000. Stiamo parlando di una legge di 26 anni fa che è stata applicata così e così. Oggi ci danno le linee guida. È la legge Smuraglia. La legge che dovrebbe, dico, e non solo come chimera, ma insomma come realtà, favorire il lavoro delle persone ristrette, sia ai sensi dell'articolo 20, quelle che lavorano in carcere, sia ai sensi dell'articolo 21, come anticipava l'assessore Lodi, ma anche per tutti quei soggetti che arrivano ad ottenere la misura alternativa, che non sono pochi. È vero che abbiamo ultimamente assistito un po' a un restringimento della concessione della misura, ma non sono pochi, sono ancora tanti sul territorio. E se noi incentiviamo e applichiamo queste linee guida e applichiamo la legge Smuraglia, abbiamo fatto un passo avanti, non abbiamo risolto i problemi del carcere, però abbiamo fatto un grosso passo avanti. Allora io ringrazio questa giunta, ringrazio gli assessori che si sono fatti promotori di questa realtà, perché in soli 2 mesi abbiamo già concretizzato delle cose. Non facciamo i miracoli, però i miracoli sono un po' più difficili della chimera. La chimera è solo un qualche cosa che resta nella nostra testa, e io credo che non resti niente nella nostra testa, se non l'amaro in bocca perché non siamo in grado di realizzare le cose. E su questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, della collaborazione della cittadinanza, della collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche che compongono questo Consiglio. Grazie.
Grazie a lei. Do la parola alla dottoressa Penco del carcere di Montedecimo.
Allora, buonasera a tutti. Ci tenevo a parlare poco dopo la mia collega, che ringrazio, che ha dato una splendida pennellata, insomma, di colore, anche se sintetica, per 10 minuti, di che cosa è il carcere. I ringraziamenti sono d'obbligo all'assessore Lodi, a tutti, insomma, alla giunta comunale, ma andrei oltre, insomma. Ci sono molte difficoltà, non ritengo che sia un far chiacchiere qua, sicuramente è inizialmente un riconoscersi da parte di tutti gli attori del carcere, istituzionali e non, perché anche da questo lato oggi abbiamo molti attori che sono istituzionali e per mandato istituzionale hanno quello di portare avanti, insomma, un discorso sul penitenziario, la Costituzione, la riabilitazione, il reinserimento. Però abbiamo anche tante persone del consesso civile, quindi abbiamo il terzo settore, abbiamo tante altre persone che, voglio dire, si impegnano, no? Il fatto di riconoscerci e di fare rete, oltre che chiacchiere, inevitabili chiacchiere, perché per forza le persone vanno avanti e fanno girare il mondo se parlano tra loro, poi in mezzo ci starà anche qualche chiacchiera, no? Quindi direi che è tempo ritrovato questo, ed è tempo molto utile, molto apprezzabile anche che ci sia qua il rappresentante dei magistrati del Tribunale di Genova, è fondamentale perché porta la parola della magistratura. Noi del carcere eseguiamo degli ordini per conto dell'autorità giudiziaria, da lì non si scappa. Beh, non è che a nostro piacimento le persone le mettiamo dentro o fuori, quello è il loro tempo di pena, applichiamo la legge e quelle sono le loro possibilità, sulla base di presupposti, le possibilità per loro di uscita. Non vorrei ripetere su delle cose, insomma, che sono abbastanza banali e che tutti conosciamo rispetto alle dinamiche. Sarebbe molto interessante invece far conoscere al consesso comunale che cosa facciamo noi in carcere, cosa che non possiamo fare noi adesso, perché sarebbe impegnare troppo a lungo il poco tempo a disposizione, che io assolutamente non voglio impiegare e sottrarlo agli altri. Quindi c'è da dire molto da parte di tutti. Però sarebbe anche interessante se l'assessore Lodi volesse, ecco, una ricognizione delle attività che facciamo, ci portiamo avanti col lavoro, ben volentieri ci mettiamo a disposizione. Vediamo che cosa manca. Abbiamo parlato del lavoro, di molte le tematiche sono tantissime, diciamo, afferenti al carcere, sicuramente il lavoro, però ce ne sono molte altre. Molte altre quali? Beh, la tematica della famiglia è una tematica molto importante, perché una persona che è in carcere comunque lascia fuori degli affetti, una famiglia. Mi dirai, ma certo, non commetteva reati, non finiva in carcere. Talvolta ci sono anche dei bambini che sono a casa, che sono, diciamo, vittime, le prime vittime, insomma, no? di queste persone che sono dentro. Ecco, ritengo che si possa anche, diciamo, trovare spazio per per eventuali azioni progettuali, mi esce fuori ma non volevo dirlo, direi azioni concrete, ecco, verso la famiglia, in questo senso le famiglie di chi è in carcere. Il carcere di Ponte Decimo è molto particolare, è noto, ospita le donne che non sono soltanto le donne di Genova o le donne della Liguria, ma di un territorio abbastanza ampio. Diciamo che sono donne piuttosto disgraziate, tra virgolette, perché comunque già è abbastanza difficile, non voglio fare discorsi insomma divisori, eccetera, però è abbastanza difficile per una donna riuscire, soprattutto se non scolarizzata, ecco, riuscire a trovare un impiego, eccetera, eccetera. Figuriamoci una donna che esce dal carcere, insomma. Quindi sicuramente questo aspetto, almeno per quanto riguarda le donne di Ponte Decimo, andrebbe potenziato. Parlando degli uomini che noi ospitiamo, andiamo ancora peggio, perché è notorio, nel carcere di Ponte Decimo noi ospitiamo i cosiddetti sex offenders, sono persone detenute che hanno commesso dei reati, diciamo, poco nobili, a riprovazione sociale cosiddetta. Rispetto a loro diciamo i benefici di legge operano, perché non è che sono inefficaci o inesistenti, operano, ma operano, diciamo, piuttosto sul finire della pena. E poi che cosa succede? Queste persone vengono dimesse dall'istituto, ecco. Vi dico questo, queste persone vengono dimesse, escono fuori, dove vanno? Ritornano in famiglia, ritornano negli stessi luoghi dove hanno commesso dei reati. Alcuni di questi reati, diciamo la metà di questi reati, sono reati di violenza sessuale nei confronti di minori, nei confronti delle proprie donne, insomma. Sono reati piuttosto odiosi, e queste persone purtroppo hanno la coazione a ripeterli questi reati. Ecco, io non ho ancora, può darsi che abbia cercato male, sia stata mal consigliata, però non ho ancora trovato, diciamo, non dico una struttura, però non ho trovato diciamo, la possibilità di segnalare ben prima della dimissione, quindi facendoli prendere in carico, così come si dice, questi personaggi da qualche struttura che forse, credo, no, dovrebbe essere competente. Quindi anche questo è un aspetto, secondo me, che andrebbe molto velocemente andrebbe discusso, ecco, andrebbe affrontato. E in buona sostanza poi mi concentrerei molto, certo, il lavoro, sono, diciamo, da sempre, insomma, io sono quasi 30 anni che insieme alla dottoressa Ardito faccio questo lavoro, e appunto la parola lavoro è stata da sempre molto 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 usata, abusata. Certo, il lavoro è la prima cosa, ma non è che col lavoro poi le persone possano in qualche modo cambiare, ci vuole anche altro, per esempio il discorso dell'housing sociale. So che c'è stata anche una buona iniziativa qua in comune per l'housing sociale, insomma, non dobbiamo, diciamo, creare delle condizioni ottimali per delle persone che hanno commesso dei reati a sfavore eventualmente di persone che libere, oneste, i reati non li hanno commessi, però sicuramente dobbiamo prenderci cura e sapere almeno di che cosa abbiamo di fronte. Io proporrei, ecco, a Cristina Lodi, proporrei a questa rete, proporrei di concentrarci per l'intanto, ecco, nei confronti delle persone che sono prossime a essere dimesse dai nostri istituti. Purtroppo constato la mancanza dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Tra l'altro io ho fatto anche il direttore dell'ufficio esecuzione penale esterna, mi sento, come dire, ecco, per conto anche della dottoressa, che non avrà potuto esserci sicuramente, però mi sento di poter dire che è un aspetto molto importante dell'esecuzione penale, la parte che precede la dimissione. Ecco, io, Cristina, su queste persone che sono prossime a essere dimesse farei una ricognizione e mi concentrerei fin da subito, che siano donne, sex offenders, che siano detenuti, appunto, ovviamente di Marassi, insomma, ecco, piuttosto che andare nel mucchio, scusate il termine, no, ma nella genericità, ecco, delle persone detenute, credo che sia urgente sperimentarci con chi è prossimo. Vedo il garante che annuisce, quindi vuol dire che ho colto nel segno, ecco. Dico questo non perché sia un'idea che diciamo originale, che mi sia venuta, però vedo anche che il nostro ufficio superiore, insieme all'ufficio interdistrettuale, quindi di tutti tutti i carceri del distretto, di tutti gli uffici di esecuzione penale esterna del distretto, ci ha convocato a una riunione, non solo noi ma anche gli organi del scusate, vi do le mezze spalle, ma ecco, ci ha convocati a Torino prossimamente proprio per discutere di questo, per ragionare su chi viene dimesso. Tutto non possiamo fare, cioè non possiamo fare tutto, non possiamo dedicarci a tutti, ecco, però se noi agiamo intanto per piccole parti e ci misuriamo con chi è prossimo a uscire, io penso che abbiamo intanto centrato un grande obiettivo. Voglio lasciare il mio tempo, se la Silvia Beccarini, la polizia, per la polizia penitenziaria, spendo una parola io. Allora, ho voluto fortemente che ci fosse la polizia penitenziaria, perché nulla in carcere si può fare se non veramente con la polizia penitenziaria, che è tutto. Loro hanno il mandato istituzionale esattamente come ce l'ha qualsiasi operatore, quindi dell'osservazione, del trattamento, anche naturalmente in sicurezza. La sicurezza è un aspetto fondamentale di tutta la nostra attività. La sicurezza che non è soltanto la sicurezza, di stupidi regolamenti magari che noi imponiamo, non c'è nulla di stupido. La sicurezza riguarda soprattutto il fatto che dobbiamo tutelare le persone che entrano in carcere, dobbiamo a maggior ragione tutelare le persone che sono all'interno del carcere, le persone detenute. La sicurezza è il baluardo, il presupposto di ogni azione di trattamento. E quindi ci tengo pubblicamente, anche per conto della dottoressa Ardito, come direttore di carcere, a ringraziare la polizia penitenziaria del reparto e di Marassi e di Genova Ponte Decimo e anche dell'UDEPE, perché anche all'interno dell'UDEPE c'è la polizia penitenziaria che controlla e rende possibile l'efficacia dei provvedimenti di esecuzione penale esterna. Ringrazio tutti.
Grazie a lei. Do la parola all'avvocato Saracino.
Non sono avvocato, ma prendo la parola ugualmente volentieri. Ringrazio di questa occasione. Vorrei dire, cerco di essere rapido, poi non ci si riesce mai. Molte cose sono già state dette. È importante che noi siamo qua, effettivamente, guardandoci, noi che siamo su questi banconi, effettivamente tante persone che si confrontano giornalmente, settimanalmente su questi temi, lavoriamo con punti di vista diversi, che è giusto che sia così, e si arricchiscono l'uno con l'altro e ci rendiamo conto che quello che facciamo non basta. Ci rendiamo conto che quello che facciamo riesce sì a migliorare alcuni aspetti, ed è per questo che siamo qui. Siamo qui perché abbiamo bisogno della città. Io sono fortemente convinto che il carcere lo si possa cambiare solo con il contributo della città. Non voglio dilungarmi troppo su questo, ma l'articolo 3 della Costituzione, quando dice che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, la partecipazione dei lavoratori alla vita sociale ed economica del Paese, ecco, questo la Repubblica è fatta in primo luogo dai comuni, dagli enti locali, dallo Stato, ma anche dai cittadini, e qui c'è il principio di sussidiarietà, in cui diciamo sta anche a voi, voi consiglieri, voi comuni, voi enti locali, aiutare e facilitare la partecipazione anche dei cittadini a modificare il carcere. Questo lo dico perché noi ci troviamo in carcere con delle sfide, alcune vecchie, altre nuove. Un tema che veniva toccato qua e là, ad esempio, è questo dei giovani adulti che sono in crescita. Non ho qua dei dati, peraltro è un fenomeno che è in crescita in tutta Italia. La Liguria ha un poco anticipato questa tendenza, perché già da qualche anno abbiamo notato questa crescita di giovani, spesso anche non solo fino a 25 anni, ma proprio nella fascia 18-20, che quindi è una fascia molto molto delicata. E quindi capite bene che con questi ragazzi è forse opportuno moltiplicare gli strumenti, cercare degli strumenti anche nuovi, innovativi. Sono contento di avere qui a fianco a me la dottoressa Berrosso, che si occupa di giovani da tanto tempo all'interno dell'ufficio dei servizi sociali per i minori del Dipartimento per la giustizia minorile di comunità, quindi oltre che il mondo degli istituti penitenziari abbiamo anche quest'altro aspetto. anche diciamo quindi una presenza che sia anche innovativa, fantasiosa, e qui mi appello anche al terzo settore, alla regione, perché si mettono in campo delle risorse, dei progetti nuovi per questi ragazzi, perché credo che forse c'è bisogno di un approccio educativo diverso, che è fatto anche di affiancamento, che non può essere l'approccio che può avere il funzionario giuridico pedagogico magari con il quarantenne, il cinquantenne, in cui il colloquio ha un'importanza, un significato imprescindibile, ma che con un diciottenne non può essere fatto chiaramente con la stessa modalità, c'è bisogno di un aggancio, di un approccio diverso. Il tema della scuola, perché la scuola è effettivamente l'istituzione che più, proprio anche nel suo mandato, ha questa vocazione, vorrei dire, all'incontro con il mondo dei giovani. E vado avanti, taglio altre cose per fermarmi su quello che veniva detto sul tema delle dimissioni della dottoressa Penco, che prima appunto per questo annuivo. Ci sono dei modelli che possiamo provare a mettere in campo sul tema delle dimissioni. Ad esempio, in alcune regioni ci sono delle equip multidisciplinari che affrontano, che vedono insieme chi? I servizi, l'UEPE, l'Istituto Penitenziario nelle figure degli educatori e così via, ma anche i servizi sociali territoriali, dove il comune capofila è il comune dove ha sede l'istituto penitenziario, ma con un assistente sociale che poi fa del trade union con i servizi sociali degli altri enti locali che possono essere interessati dalle dimissioni di questa persona. Quindi una presa in carico da parte dei servizi sociali del comune, mi raggancio a quello che diceva l'assessore Lodi, in cui si dice noi vogliamo far sì che questi interventi non siano diciamo avulsi dalla realtà, ma una presa in carico diretta di questi servizi sociali che facilitano un rientro sul territorio, perché prima o poi queste persone comunque sul territorio rientreranno. E quindi il problema non è tanto dove, ma il problema è come. Il problema è come possono rientrare su questo territorio. Il tema dell'housing sociale sarebbe un tema enorme, io su questo non mi dilungo perché dovremmo parlarne moltissimo, sono stato nei 5 minuti, qua mi fermo e dico l'ultima cosa è questo: il mio punto di vista è quello del garante, quello dei diritti, e quindi qualche volta rilevo questi diritti e non riusciamo a trovare una soluzione, però il diritto sussiste, quindi tenere la spina, come dire, piantata di quei diritti a cui non riusciamo a rispondere, perché ci sono dei diritti che richiedono, come dico sempre, delle gambe su cui camminare, e noi possiamo essere queste gambe, voi potete essere queste gambe su cui camminano questi diritti. Mantenere aperte queste domande per noi è fondamentale, anche laddove ci guardiamo, come facevamo prima con un collega che è qua seduto, ci fa, e che facciamo per questa persona? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, però continuiamo a pensarci e magari nel pensarci troviamo qualche miglioramento, qualche soluzione, perché noi andiamo così di piccola ingegneria su situazioni piccole, micro, ma poi da questo magari ci vengono in mente delle idee che diventano macro. Fondamentale questo tema dei documenti di cui si parlava, e qui lo dico, pongo questo problema: quando faremo questo tavolo sarebbe opportuno che fosse coinvolta anche la Questura, perché è un interlocutore fondamentale e troviamo anche a volte differenze fra Questura e Questura all'interno della Liguria. Questo non è una questione che riguarda Genova, è un altro tema che viene lanciato. Mi fermo, grazie ancora.
Grazie, do la parola alla dottoressa Lidonici della Regione Liguria.
Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito e per questo importante momento. Come Regione Liguria da tempo trattiamo queste tematiche all'interno di un organismo che conoscete, la cabina di regia regionale istituita a seguito dell'accordo in conferenza Stato-Regioni nel 2022 che noi abbiamo recepito nel 2023. Questa cabina di regia è una cabina di regia che vuole andare appunto dal momento della sua istituzione a trattare tutte quelle che sono le tematiche riportate negli interventi che mi hanno preceduto. Si è fatto riferimento alla collaborazione di tutti, al migliorarsi l'uno con l'altro, a una missione sociale per gestire la complessità. Bene, noi istituzioni come Regione siamo molto contenti di questa iniziativa e del taglio interassessorile che è stato dato, proprio perché l'approccio, abbiamo partecipato anche ai tavoli che si sono già che sono già stati avviati, è un approccio che condividiamo. Ecco, quello che ci sembrava utile condividere con tutti voi in questa sede portare a fattore comune, mettere insieme per quanto riguarda il territorio più complesso della nostra regione, quegli approfondimenti, quei gruppi di lavoro che devono essere portati poi a fattore comune di un'esperienza che vuole avere un taglio anche regionale, proprio perché attraverso gli strumenti che abbiamo adottato e le progettualità messe in campo da tempo stiamo affrontando e toccando tutte le tematiche trattate. In particolare abbiamo promosso una serie di iniziative legate alla genitorialità, legate all'inserimento lavorativo, al reinserimento sociale, a tutte le questioni che poi andremo a trattare più nello specifico, più rispetto al territorio di riferimento del comune. Ecco, l'importanza è proprio per rendere poi fattivo e applicabile quello che andremo a condividere, fare tesoro comune, applicarlo insieme in modo che non ci siano sovrapposizioni e doppioni nelle attività. Ecco, questo è importante perché tutti appunto agiamo secondo questa missione sociale e la programmazione è fondamentale soprattutto se integrata e pensata in maniera condivisa e soprattutto trasversale rispetto a tutte le istituzioni e gli enti coinvolti. Oggi sono presenti e auditi gran parte dei soggetti che fanno parte e partecipano alle iniziative proposte da Regione Liguria, anche il Comune di Genova fa parte e è convocato nella nostra cabina di regia regionale penale. Ci auspichiamo, ecco, che questa collaborazione sia sempre più forte e fattiva, proprio per cercare di dare delle risposte sempre più concrete. Grazie.
Grazie, do la parola alla dottoressa D'Arienzo del PRAP.
Sì, il cognome è D'Arienzo. C'è un piccolo errore.
I finali
lì.
Non vanno bene, esatto. Oggi.
Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto porto i saluti del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, dottor Galati. Avrebbe avuto piacere davvero essere qui e presenziare, ma per impegni pregressi non è riuscito a essere qui con noi. Sono io che collaboro per il PRAP, per la distaccamento di Genova, e sono in servizio come funzionario della mediazione culturale al carcere di Marassi. Quindi una visione che da una parte istituzionale, ma soprattutto anche operativa, nel momento in cui mi trovo di fronte i detenuti, e molto spesso, come diceva la direttrice, la dottoressa Tugliardito, molto spesso sono stranieri. Il mondo del carcere è un mondo che cambia, così come cambia la società esterna e come sta cambiando il mondo del lavoro all'esterno. Si parlava prima della legge dell'ordinamento penitenziario, alcune parole mi sono rimaste un po' degli interventi precedenti, mi sono rimaste dentro a partire dall'utopia e a partire da questo movimento bidirezionale dell'assessore Lodi, che ho apprezzato, perché su quello che lavoriamo, cioè tanto è quello che esce, ma tanto anche quello che entra in carcere, in termini di collaborazione, di sinergia e l'importanza di dare delle risposte, anche perché molto spesso le tematiche, la sicurezza e il trattamento, la rieducazione, il reinserimento, vengono viste come qualcosa di contrapposto. Non c'è sicurezza senza reinserimento, non c'è reinserimento senza sicurezza. Sono concetti imprescindibili. Quindi chi dice ma dobbiamo fare sicurezza, lo si fa restituendo alla società una persona che ha avuto un problema e che paradossalmente molto spesso ci si aspetta anche una formula magica dal carcere, formule magiche che non abbiamo. Non riusciamo molto spesso a far uscire dal circuito penitenziario persone già pronte per reinserirsi nel circuito invece sociale. E quindi questa è la vera difficoltà. Molto spesso ci sono delle aspettative alte rispetto all'amministrazione penitenziaria, che da sola non può offrire delle risposte in termini di reinserimento. Che significa reinserire una persona? Significa potergli offrire una, una regolamentazione dal punto di vista amministrativo dei documenti, e allora occorre la questura, come diceva il garante prima. Delle fragilità psichiatriche e psicologiche, e allora occorre la sanità. Io per questo ho apprezzato tantissimo l'istituzione di questa consulta, di questo momento di confronto, che però, come diceva anche la collega della Regione Liguria prima, non deve essere una sovrapposizione. Cioè dobbiamo cercare di capire, poiché i nodi sono chiari, noi sappiamo quali sono i nodi sui quali poter intervenire, su quelli che poi abbiamo anche un limite, perché poi non tutto può essere davvero risolto. Si pensi ai giovani adulti, si pensi al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro che non è più solo semplicemente lavori di pubblica utilità. Ci sono degli imprenditori che chiedono ormai delle soft skills che i detenuti non hanno. Noi dobbiamo formare. Come diceva la dottoressa Ardito prima, questa formazione deve essere fatta dentro al carcere. Dobbiamo cercare di offrire agli imprenditori, alla società civile, persone pronte per poter affrontare queste prove poi all'esterno. Ma questo poi anche per garantire il successo di tutti, anche lo stesso detenuto. Il fallimento di un'azione di reinserimento è un fallimento innanzitutto per la sua persona e poi per noi operatori penitenziari, che ovviamente sono fallimenti che per chi ci crede, che per chi lo fa con passione, portano un po' a... Quindi l'idea è quella sicuramente dei tavoli operativi dove ognuno può fare il suo pezzetto, quindi partire dall'utopia ma arrivare a qualcosa di realizzabile. In che modo? Ognuno per le proprie competenze, la regione ovviamente ha una competenza anche in ambito di lavoro che il comune non ha, però col comune possiamo affrontare il discorso della documentazione insieme alla questura. Quindi piccoli pezzetti che al di là delle barricate, al di là dei ragionamenti politici, ma che devono avere un unico punto e obiettivo comune, reinserire delle persone che, anche se non, sulle quali non lavoriamo, il fine pena poi, eccetto quelli che hanno un fine pena mai, ma poi rientrano in società, quindi è meglio lavorare e cercare, fare un tentativo di reinserirle che lasciarle a loro stesse. A volte si dice, c'è la frase, gettate la chiave. Allora, premesso che non si può e non si deve gettare la chiave, su queste persone bisogna lavorare, ognuno con le proprie competenze. È una città, Genova, dove c'è un terzo settore molto forte, molto radicato, molto presente, che offre tantissime possibilità. Per noi è oro che cola, perché è grasso che cola, perché davvero non, in altre realtà non c'è la stessa presenza di terzo settore così vicino anche al carcere. Abbiamo delle strutture qui su Genova che sono aperte al terzo settore, aperte ai volontari, perché sono fondamentali. Però dobbiamo davvero poi tradurlo in azioni concrete, quindi piccoli passi, passare dall'utopia a qualcosa di realizzabile e per cercare proprio di dare anche piccoli segnali, ma che possono ricucire quella frattura poi con la società civile. Questo è importantissimo dal mio punto di vista. Grazie a tutti.
Grazie.
Grazie per questo invito e grazie soprattutto per l'opportunità della consulta Carcere Città. Parlo a nome di 37 enti di terzo settore che, grazie a progetti regionali che si susseguono dal 2012 ad oggi in maniera continuativa, intervengono sugli istituti penitenziari di tutta la Liguria, quindi anche quelli di Genova, intervengono sull'esecuzione penale esterna e intervengono sulla esecuzione penale minorile. E in particolare, cosa vedo di particolarmente utile e strategico nella consulta carcere città fatta dal Comune di Genova? Il fatto di avere aperto in maniera ufficiale un dialogo dove soggetti diversi, già abituati, perché come veniva detto c'è una grande tradizione, già abituati a collaborare, trovano un luogo di sintesi dove poter ciascuno esprimere i propri compiti. Parlando del terzo settore, i compiti che ci dà la Costituzione, e in quanto società civile organizzata, è proprio quello di raccogliere i bisogni, proporre delle soluzioni e portare anche delle istanze. Ed è questo luogo, la consulta, permette di fare questo, perché, come è stato detto, anch'io non dirò le tante cose che vengono fatte, perché sono veramente tante. Rappresento una rete che ha circa 60 operatori sociali, di cui più o meno la metà educatori, psicologi, mediatori culturali, criminologi, eccetera, eccetera, che operano tutti i giorni in favore di persone sottoposte a misure penali. Il vero tema è che, come è stato detto, ci rendiamo conto che problemi così complessi hanno bisogno di soluzioni di sistema, hanno bisogno di soluzioni dove ciascuno faccia un pezzo, ma la somma di quello che fa a tutti, ciascuno, è una moltiplicazione, se no non ce la facciamo. E allora, quali sono le vere sfide che ad esempio la consulta potrebbe provare a portare avanti, in quanto il Comune di Genova è innegabile che nella nostra regione può fare scuola, anche nei confronti di tutte le altre amministrazioni pubbliche locali? Sono i temi legati ai documenti, i temi legati all'housing, i temi legati a quei principi fondamentali senza i quali poi un vero percorso di integrazione è complicato. È vero poi, e qui concludo, che il fenomeno delle persone sottoposte a misure penali è in costante evoluzione e oggi noi assistiamo effettivamente a problematiche particolari legate a giovani, soprattutto anche giovani ai primissimi reati, e assistiamo anche a problematiche particolari legate a una richiesta di un mercato del lavoro che chiede effettivamente competenze che sono più evolute di quelle che spesso riusciamo a fornire. Quindi le sfide sono tante, ma il luogo è quello giusto per metterci tutti insieme e collaborare e trovare ognuno per i propri compiti il suo pezzo. Quindi io ringrazio per questa iniziativa e auspico che possa fare veramente scuola nel resto della nostra regione, perché altre amministrazioni pubbliche locali seguano questo esempio. Grazie.
Grazie. Non so se gli altri auditi vogliono integrare. Dottoressa Berra.
Buongiorno, mi sembra il momento giusto di intervenire proprio perché si è parlato non solo di carcere, ma di persone private della libertà. Allora, io dirigo la struttura complessa di salute mentale del distretto 12, che comprende anche l'attività di salute mentale all'interno degli istituti penali della nostra città. Quindi lavoriamo in carcere, ma non solo. Il nostro Dipartimento di Salute Mentale si occupa anche di tutti i pazienti psichiatrici che sono autori di reato. Quindi coloro che già conoscevamo e che commettono reato, oppure quel 30-35% di persone nuove che conosciamo dopo una perizia che ha riscontrato un vizio totale o parziale di mente, quindi entrano nel circuito delle misure di sicurezza che vengono poi applicate. Questo è uno scenario che per noi psichiatri è relativamente nuovo, perché prima del 2014, prima della legge 81 del 2014, cioè quella di chiusura degli OPG, tutto questo scenario non lo vedevamo. Quindi noi ci occupavamo di psichiatria territoriale dei nostri pazienti, qualche volta, qualche rarissima volta, i nostri pazienti commettevano dei reati, però erano due mondi separati. La legge 81 la conosciamo bene per la chiusura degli OPG, ma spesso non viene detto che è una legge molto complessa, che ha cambiato radicalmente l'applicazione delle misure di sicurezza, dove una volta chiunque poteva finire in OPG in maniera molto semplice, adesso l'ingresso nella REMS, che è la struttura che ha sostituito gli OPG, è molto più complesso. Il magistrato di sorveglianza, per applicare una misura di sicurezza detentiva, deve avere tutta una serie di presupposti che sono molto, molto gravi e pesanti. E quindi è stata sottolineata l'importanza dell'applicazione delle misure di sicurezza non detentive, quindi le libertà vigilate,
la numerosità di persone che sono state, per cui, che sono state quindi assegnate alla salute mentale sono diventate tantissime. I dati del nostro dipartimento, quindi solo della zona di ASL 3, dal 2020 erano una novantina di persone seguite, nel 2024 erano circa 300. Quindi persone, questa è la fotografia istantanea, persone che entrano e che escono dal circuito penale. Quindi bene che si parli di carcere, di psichiatria, anche in carcere sono molto contenta di essere presente in questa consulta, perché il disagio nel carcere è importante, tutto ciò che è stato detto dai direttori di carcere è sicuramente molto pesante per i detenuti, ma quello che noi riscontriamo è che ci sono i carcerati, ma poi questi carcerati appunto diventano persone che escono dalla struttura penitenziaria e entrano spesso in misure alternative. Paradossalmente un paziente, io parlo di pazienti psichiatrici ovviamente, è più tutelato in carcere, dove ha diritto ad avere un medico che lo segue, dove ha diritto dove può accedere anche a lavoretti, dove viene riconosciuto come persona esistente, piuttosto che non quando esce dal carcere. Perché noi ci siamo, e spesso ci siamo confrontati con l'avvocato Caffiero, con il garante Saracino, sulle problematiche delle persone che una volta uscite dalla grande istituzione, dall'ultima grande istituzione, diventano completamente invisibili, vengono assegnate ad un circuito di cura, ma non hanno più diritto a un permesso di soggiorno, non hanno più diritto ad avere un documento. Questo implica anche solo banalmente che non hanno la possibilità di avere un medico di base, e quindi insomma ci troviamo di fronte a una serie di problematiche che non riusciamo a risolvere. Noi possiamo fare la cura come sanità, ma non possiamo certo, non riusciamo da soli, abbiamo bisogno per questo del comune, abbiamo bisogno delle nostre istituzioni genovesi e liguri per riuscire a dare dignità a queste persone. Si parlava prima di inclusione. L'inclusione è tanto certificare che esisto, che sono presente e che ho dei diritti esattamente come ce li ho in carcere. Si è parlato di tutta una serie di percorsi che si possono applicare solo se sono visto, cioè se esisto e se ho un documento. Quindi queste sono le problematiche che noi quotidianamente affrontiamo e speriamo di riuscire a risolvere con voi in questi incontri.
Grazie. Allora, se non ci sono prenotati, do la parola all'Aula Mascia.
Grazie Presidente, grazie agli auditi. Devo dire che questo è un argomento di una complessità tale che effettivamente se non individuiamo dei punti di priorità ci perdiamo. Io ho seguito tutti gli interventi con molto interesse e anche passione, perché questo è un tema che per motivi professionali ma anche umanitari mi appassiona molto. Dobbiamo effettivamente focalizzare l'attenzione su chi è in fase di missione, e anche con un certo anticipo, perché non possiamo sicuramente affrontare il tema un giorno prima o un mese prima o neanche un anno prima, perché non si riesce ovviamente a sopperire alle esigenze vitali di una persona comunque prossima alla dimissione solo da un anno prima. E allora andiamo a identificare quelle che possono essere le esigenze fondamentali. Mi è piaciuto molto l'approccio molto pratico delle direttrici dei carceri, degli istituti penitenziari, perché sono partite ad esempio anche dall'aspetto molto terra terra burocratico e anagrafico di persone che hanno bisogno di un accesso rapido ed efficace ad una database anagrafico e a un servizio poi anagrafico. Da questo punto di vista il Comune forse potrebbe attivare insieme al terzo settore qualche sportello, qualche tavolo, ma non nel senso tavolo di concertazione, proprio un tavolo con quattro gambe, con un computer sopra e con una persona addetta, ovviamente al netto di tutte le regole, le norme da osservare all'interno dell'istituto, per carità, Però non sarebbe male approfittare per dare un minimo di percorso formativo o di acquisizione di competenze, di skill trasversali ai detenuti, anche nel senso di mettersi a disposizione poi degli altri diciamo detenuti e fare in modo che nel momento in cui vengono dimessi abbiano almeno un documento di identità in mano. Questo credo che potrebbe essere un approccio minimalista ma abbastanza e sufficientemente comprensibile dai più. D'altro canto, l'altro aspetto importante è quello della casa. Lo diceva prima la direttrice Ardito, non possiamo pensare che una persona che esca fuori dal carcere ritrovi la stessa casa da cui è uscito qualora l'avesse, lo stesso nucleo familiare da cui è uscito qualora lo avesse. Il famoso tetto sopra la testa è una priorità assoluta. Io ho avuto la fortuna negli ultimi mesi del mio mandato di assessore all'urbanistica di avere, diciamo, a che fare ed entrare in contatto e ad analizzare poi con il dottor Bracialini diciamo i soggetti che a vario titolo anche dell'UEPE abbiamo coinvolto, il problema dell'emergenza abitativa per chi effettivamente si trova di fronte ad uno sfratto e non ha alternative di allocazione. Ovviamente dal carcere non c'è uno sfratto, diciamo, proprio vero e proprio, però è uno sfratto di fatto, perché in carcere non ci si può rimanere, non è una bella scoperta, forse anche una cosa in teoria astrattamente piacevole, non ci si può rimanere dopo, diciamo, l'aver scontato una pena. Però non si può neanche arrivare al punto, ecco, sei libero e uno si trova in mezzo a una strada senza una casa, senza un tetto sopra la testa. E allora avevamo elaborato questo percorso che chiedo all'assessore Lodi, nel quale era stato poi tra l'altro coinvolto anche giustamente i servizi sociali, perché poi sempre di presa in carico parliamo anche dei servizi sociali, un percorso che prevedeva la messa a sistema dei servizi sociali del comune con la edilizia, diciamo, residenziale pubblica e con diciamo anche la gestione delle case che non sono comunque quegli alloggi che non sono destinati, in quanto anzi forse sarebbero destinati anche alla dismissione anche loro, perché lì c'è tutto un tema di manutenzione, di ristrutturazione che potrebbe forse con qualche progetto ad hoc, e ci rimetto dentro il terzo settore, Sericano lo sa che ogni tanto gli faccio la battuta, noi facevamo il tavolo del lavoro come assessore del lavoro col terzo settore, ogni tanto gli faccio la battuta, per tutto il resto non c'è diciamo la famosa marca di Bancomat, ma c'è il terzo settore. Però mi piace coinvolgerlo in queste idee, questi spunti, perché effettivamente ci starebbe bene che iniziassimo a mettere a terra magari un progetto che prevede la ristrutturazione anche degli immobili che sono in carico alla edilizia residenziale pubblica e magari con il coinvolgimento di detenuti, e che siano finalizzati poi all'assegnazione a detenuti che sono in uscita qualora abbiano, diciamo, la mancanza di un tetto sopra la testa. Non sarebbe male ipotizzare questo. Poi, assessore, lo so che è difficile perché ci sono delle regole anche lì, non è che possiamo, e quindi si tratta di mettere mano poi al regolamento anche comunale. Ci siamo studiati, devo dire, da tutti i punti di vista, con questo tavolo informale che avevamo avviato anche col dottor Bracialini, e abbiamo, diciamo, anche scoperto tutte le complessità che ci sono. Però credo che tra il dire e il mare, l'incominciare è sempre una bella soluzione fattiva. C'è un altro aspetto che è poi quello del lavoro. Anche lì non possiamo pensare che da un momento all'altro facciamo una formazione, soprattutto perché, come diceva la funzionaria della mediazione culturale, effettivamente si tratta anche di persone che magari non sanno neanche bene l'italiano, hanno una cultura e una provenienza, un'estrazione diversa dalla nostra, e E soprattutto il mercato del lavoro chiede sempre di più delle skill trasversali, dove effettivamente non è che possiamo dire ecco ora ti fai il corso universitario diciamo in economia e commercio, oppure ti fai il corso diciamo di perito elettronico e poi alla fine non serve a niente perché poi il mercato del lavoro chiede dell'altro. Però approfittando proprio anche del percorso che abbiamo fatto proprio sul tavolo del lavoro, e riprendo di nuovo ancora una volta Sericano, il terzo settore, ad esempio io avevo fatto e avevamo stipulato un protocollo con all'Agenzia Alfa di Regione Liguria, la Camera di Commercio che prevede, e il CIMAV, che è il Centro di Simulazione Avanzata dell'Università degli Studi di Genova, che permetteva di mettere in asse, ai fini anche della certificazione, l'uso dei simulatori per appunto percorsi di formazione e di acquisizione di competenze. Questo lo dico perché una cosa è certa, la formazione dei detenuti, soprattutto quelli in uscita, non la possiamo fare fuori dal carcere, perché forse sì, la si può fare, però proviamo un po' a dislocare tutte le persone, controllarle, cioè diventa un caos che non finisce più e non ci voglio neanche pensare e non lo, diciamo tra virgolette, metto sul tavolo neanche come ipotesi immaginifica. Però se dobbiamo parlare di formazione in carcere, non possiamo neanche pensare di replicare all'interno del carcere tutti i luoghi di formazione con tutti i macchinari e la strumentazione che possono essere utili allo scopo. Questo lo sappiamo tutti e non ci sono forse neanche gli spazi, ma soprattutto poi ci sono tutta una serie di regole che sono improntate alla sicurezza, alla prevenzione antinfortunistica, che diventerebbe veramente una... Quindi non mi permetto neanche di immaginarlo, una prospettiva del genere. Però credo invece che l'utilizzo dei simulatori, che sono quegli giochini elettronici che però sono, se certificati, diventano delle vere e proprie patenti di formazione, potrebbe essere utile allo scopo, perché abbiamo fatto un protocollo che mette in asse questi certificati anche e certificazioni anche con le skills che risultano alla Regione Liguria, quindi a questo punto di vista possiamo attingere alle se osserviamo e ci manteniamo in quella griglia, possiamo avere la possibilità di attingere alle risorse poi di Regione Liguria. Poi impostare dei corsi di formazione e utilizzare dei simulatori che altro non sono che dei computer, dove ci sono delle applicazioni che possono aiutarti a diventare un autista, visto che mancano gli autisti anche negli autotrasporti, possono aiutarti a diventare un saldatore, visto che i saldatori non sono quelli che saldano, diciamo, i cancelli con la fiamma ossidrica, ma sono coloro i quali fanno delle operazioni da remoto, tipo chirurgiche, e che riguardano anche l'assemblaggio degli sportelli, dei materiali, delle asticelle sugli occhiali e quant'altro, nelle riparazioni navali, cioè con l'uso dei simulatori forse, non voglio dire che sia la panacea di tutti i mali, non lo è, quindi stiamo cercando di mettere sul tavolo un po' di idee che possano essere utili allo scopo, forse potremmo fare in modo di avvicinare al lavoro anche solo come interesse le persone detenute, fare in modo che in prospettiva, che sa, un sogno, riuscissimo anche a assicurare un lavoro all'uscita con le dovute certificazioni e abilitazioni richieste al mercato del lavoro. Grazie Presidente, mi scusi se ho sforato di 29 secondi. Grazie.
Grazie. Stupia.
Presidente, grazie Assessore, grazie a tutti e tutti i presenti. Io sarò molto veloce. Allora, volevo parlare del laboratorio di panificazione che è stato dal 2010 al 2021 presso il carcere di Marassi, e so che ha funzionato molto bene, produceva 140 kg di pane e 200 kg di focaccia. Conoscevo anche chi teneva questo corso. E volevo sapere se poi è stato riaperto, so che c'era un progetto di riapertura, perché ritengo che insegnare un mestiere sia veramente la cosa fondamentale a queste persone. E volevo anche chiedere se i volontari possono accedere con permessi particolari alle carceri per tenere corsi di formazione. Grazie.
Grazie. Dio.
Sì, grazie Presidente. Io ho ascoltato con molta attenzione, ma direi che è un percorso che va avanti da anni e sono contenta in qualche modo che adesso l'assessora ex consigliera Lodi è una di quelle persone che in aula ci teneva particolarmente a portare documenti, atti che mettessero in evidenza le condizioni delle carceri sul territorio genovese, oggi possa trasformare quel percorso in un'azione decisa e concreta da parte dell'amministrazione. E ci sono compagni e compagne in aula che si sono mobilitate attraverso appunto documenti e anche attraverso sopralluoghi. Adesso insieme ai capigruppo di tutta la maggioranza stiamo lavorando a un documento per muoverci ancora di più nella direzione di vivere il carcere dall'interno per poi poterne parlare nelle aule decisionali come queste, anche se sappiamo che poi le decisioni sono limitate per l'amministrazione comunale. C'è un punto su cui vorrei vertesse il mio intervento, sarà brevissimo e conciso, perché al di là degli sguardi delle direttrici delle carceri, che ho avuto possibilità di conoscere anche direttamente durante i sopralluoghi, dei giuristi, dei garanti, delle parti politiche, mi piacerebbe che l'indirizzo fosse davvero con il focus su i carcerati e le carcerate di delle strutture, perché spesso mi sono accorta in questo percorso che io ho da 4 anni che seguo la dimensione carceraria con l'attività politica, che è niente in confronto a persone che sicuramente hanno dedicato una vita, ma che spesso si perde il focus, che deve essere il centro della nostra azione. Sicuramente c'è un contorno che dobbiamo avere la consapevolezza di quello che c'è intorno, delle condizioni difficili che includono tutti i lavoratori, le lavoratrici che si trovano poi a governare, come diceva la direttrice Ardito, queste strutture. Quello che però durante questi sopralluoghi che io ho fatto 5-6 negli ultimi appunto 4 anni, ho trovato il vuoto che c'è dal punto di vista politico, normativo e sociale proprio nelle condizioni di vita delle persone detenute. E penso che uno strumento come quello dell'osservatorio, della consulta, adesso il nome è tecnico, sono anche immersa nei tavoli, però qualsiasi strumento si attivi, poi non si dimentichi che il centro devono essere le persone che vivono quelle condizioni tutti i giorni. Grazie.
Grazie, Cabur.
Grazie, buon pomeriggio. Anzitutto ringrazio gli auditi, i contributi. Io intanto vorrei partire da alcune considerazioni, dire una cosa che magari non suona popolare, ma nel mio lavoro, diciamo, per anni all'interno di alcuni distretti sociali, a volte mi è capitato di sentire da alcuni assistenti sociali una frase che suonava strana, nel senso su alcune situazioni borderline, diciamo, in cui si diceva che l'unica maniera di intervenire su una situazione è che la persona finisse, come dire, in una condizione a volte anche di intervento anche da parte di un giudice o di un comunque con una sentenza, perché dava gli strumenti per poter intervenire finalmente sulla persona anche per aiutarla. Ok, questa sembra una contraddizione, ma la dico per dire che fondamentalmente, se noi rovesciamo il paradigma, siamo di fronte a persone che sono all'interno di un'istituzione, e se questa istituzione fa al meglio il suo lavoro potrebbe tirare fuori il meglio di queste persone e quindi restituirle alla società e alla città nella maniera migliore. E quindi diciamo che il presupposto è certamente questo. Ecco, lo dico perché secondo me dobbiamo tenere a mente questa prospettiva. Nel tenere a mente questa prospettiva io penso a un elemento in particolare, che è quello che poi condiziona la vita del detenuto, della detenuta, cioè il tempo che poi per noi fuori passa veloce e il tempo che dentro la casa circondariale invece è molto lento. Ecco, e proprio nella parola tempo, secondo me, poi c'è parte della soluzione, perché io abito a Marassi e quindi abito vicino al carcere, quindi io spesso sento per esempio a mezzanotte diciamo, i fuochi d'artificio per festeggiare qualcuno che è dentro, perché accade spesso a casa mia questa cosa qua, che inizialmente non capivo il perché ogni tanto partivano dei fuochi d'artificio. Lo dico perché secondo me la città ha bisogno di tenere aperto il dialogo anche con chi sta dentro, per certi versi. Con chi sta dentro, e questo vuol dire, come è stato detto anche sia dalle direttrici che dalle altre persone che sono intervenute, c'è bisogno in qualche maniera che le istituzioni, il terzo settore, la società civile sia sempre presente. Lo dico da docente che lavora in una scuola dove, l'avete citato giustamente prima, no? La scuola come possibile istituzione che tiene aperto appunto questo dialogo, che forma, che sensibilizza, perché poi l'altra questione è la prevenzione, visto che abbiamo ascoltato giustamente si riportava che è calata anche, come dire, l'età, è scesa l'età delle persone che finiscono in situazioni del genere. Questo ci dice che sicuramente gli strumenti vanno cambiati, perché è cambiato il tipo di popolazione carceraria. E l'altro elemento che veniva riportato è che comunque c'è un'altra percentuale di persone di origine straniera. Questo, anche questo, è un altro elemento su cui costruire il tipo di intervento. E mi viene in mente una domanda, cioè rispetto al fatto che ci sia una fascia di età più bassa rispetto a quella media nazionale, rispetto al fatto che ci sia una percentuale alta di persone di origine straniera, gli interventi, come anche la mediazione culturale, è un intervento, come dire, di sostanza oppure di intervento a chiamata? Perché questo fa la differenza rispetto anche al processo di inclusione, se vogliamo realmente, come diceva prima la dottoressa Berra, certificare l'esistenza di una persona. Se la voglio certificare, significa che io devo parlare con questa persona, spiegargli cosa sono le regole di quel luogo lì e spiegare quali sono le possibilità di uscita nella giusta maniera da quel luogo lì, e tenere chiaramente il rapporto aperto con queste persone. Poi, certamente, come si è detto e come si sa, questo tipo di tavolo vede il coinvolgimento di tanti assessori, perché chiaramente la trasversalità, e aggiungerei l'intersezionalità rispetto ai vari temi di intervento, è necessaria, perché se parliamo di housing sociale significa che dobbiamo ragionare per un certo periodo è dentro la casa circondariale, ma poi quando esce dove va? Ecco, su questi aspetti anche sempre la società civile è chiamata in causa. Ci sono dei progetti già attivi, insieme all'assessore Patroni stiamo ragionando anche su altri elementi, perché la difficoltà, a volte alcune persone vivono più stigmi, come dire, più stigma addosso, cioè il fatto di essere, per esempio, anzitutto detenuto o detenuta, a cui si aggiunge di essere donna, a cui si aggiunge di essere migrante e così via. Ecco, questi sono tutti elementi che di fronte a chi deve dare una casa, sono tutti elementi che magari spingono verso un no, per certi versi. E allora la società civile, in questo caso il terzo settore, attraverso dei progetti, può essere certamente garante e colui che tutela una possibilità che deve essere assolutamente assicurata a chi invece deve, scontata la sua pena, deve ripartire. E concordo con quel concetto lanciato dall'assessora Lodi rispetto al fatto che incredibilmente la nostra città ha bisogno di tutte le persone possibili, cioè ha bisogno di trattenere nella giusta maniera chi arriva da fuori città, chi è dentro la casa circondariale, ne esce e deve stare in città invece che andare altrove, perché questo secondo me è la testimonianza che a Genova si possa star bene al di là di quello che tu hai vissuto e che nella tua prospettiva e nella tua intenzione di ricominciare vuoi essere parte contribuente e sana della società. Grazie.
Grazie. Sicignano.
E grazie a tutti, assessora, auditi. e udite. Allora, io ho assistito da vicino nei decenni alla straordinaria esperienza del Teatro dell'Arca all'interno di Marassi, condotta da un gruppo di teatranti professionisti che hanno non solo realizzato un'attività di teatro laboratoriale con addirittura poi esiti spettacolari di restituzione al pubblico, ma hanno anche, appunto, come voi sapete benissimo, costruito un teatro all'interno della casa circondariale di Marassi, che è frequentato anche da un pubblico, come dire, esterno, attraverso procedure neanche così complesse, di sicurezza neanche così complesse. Allora, conoscendo molto bene questa realtà e conoscendo anche abbastanza bene la rete che si è costruita a livello nazionale di teatri che realizzano esperienze simili in tutta Italia, so che quanto sia complessa questa attività, quanto sia complessa dal punto di vista, appunto, organizzativo e burocratico. Il teatro è comunque sempre complesso, ma naturalmente all'interno di una struttura così è infinitamente più complesso, e quanto sia allo stesso tempo fragile e difficile. Altre esperienze a livello nazionale sono state anche addirittura costrette a interrompere questo preziosissimo lavoro, e mentre, appunto, il Teatro dell'Arca è ancora attivo all'interno di Marassi e, appunto, svolge questa funzione fondamentale perché il teatro è ormai dimostrato è anche funzionale in situazioni e in circostanze di fragilità, di vulnerabilità e di disagio, perché è, come dire, una sorta di spazio protetto dove vigono delle regole, ma allo stesso tempo è anche uno spazio di libertà, e quindi, diciamo, che all'interno di un carcere è senz'altro una boccata di ossigeno. E quindi so quanto questa attività così rigorosa come richiesta quando si decide di, appunto, calcare un palcoscenico e poi di creare un'esibizione fruibile dal pubblico, viene richiesta disciplina, viene richiesta rigore, ma allo stesso tempo è uno spazio di grande creatività e quindi anche di grande sollievo, anche un po' appunto per occupare quel tempo che diceva il collega, che è un tempo infinito. E ho avuto proprio testimonianza anche da parte di persone detenute che hanno affrontato questa esperienza, di quanto questa esperienza per loro sia stata un passaggio di crescita, di sviluppo personale e davvero di valorizzazione anche proprio dei propri talenti, che possono essere tanti, e che poi è anche, come dire, una palestra, no? Una scuola dove imparare nuove discipline, banalmente dalla lingua italiana, per chi non la conosce, a proprio la relazione con l'altro, con l'altra. E quindi la domanda che faccio è, avendo saputo che in altre realtà italiane queste esperienze sono state interrotte anche a volte bruscamente, che cosa fa la consulta rispetto a questa importante esperienza e che cosa intende fare, che tipo di dialogo ha per l'obiettivo che credo dovrebbe essere quello di proteggere questa possibilità che hanno le persone detenute e potenziarla al massimo. Grazie.
Grazie. Caputo.
Ma sì, io volevo fare alcune considerazioni, non ho particolari quesiti o domande in questa fase, ma fare alcune considerazioni sì, nel senso che credo che una delle cose che si dice spesso è che il Comune come amministrazione non ha grandi competenze sul tema. Invece io credo che soprattutto devo dire che sono stata molto stimolata dalle parole della dottoressa Ardito rispetto al lavoro da fare all'interno e all'esterno, quanto invece ci sono delle funzioni anche comunali di quello che può fare la società esterna, perché è uscito da tutti oggi, il carcere non può essere lasciato solo, il carcere è parte integrante della città e i cittadini detenuti sono temporaneamente detenuti, e ciò che credo sia il compito del comune sia quello di facilitare, essere ponte, qualcuno l'ha già detto prima, essere ponte e riuscire ad essere una città che riesce poi ad accogliere questi nuovi cittadini, o nuovi o vecchi, che dovrebbero riuscire a trovare una città pronta a accogliere, ed accogliere significa tutto quello che si diceva prima, i documenti, la casa, il lavoro, e tutte queste cose sono cose che oggettivamente il Comune di Genova può fare. Credo che il merito di questa consulta e l'intuizione, se possiamo dire, sia un po' il tema del metodo, no? Il riuscire a trovare un luogo dove essere tutti assieme, dove riuscire a trovare le soluzioni che nel mondo carcere sono a volte apparentemente parcellizzate in tante istituzioni che operano singolarmente. Invece credo che l'ambizione della consulta debba proprio essere quella di fare da collante e lavorare sicuramente sulla parte interna, ma poi su quello che è l'ultimo miglio, quindi su chi sta per uscire in carcere, per poter provare a rendere Genova, si parla spesso di rendere Genova attrattiva. Ecco, io credo che non sia solo attrattiva per i giovani, per chi viene da fuori a lavorare, ok, ma cogliere l'occasione perché Genova diventi attrattiva anche per chi già fa parte del nostro tessuto sociale e che appunto temporaneamente si trova in un istituto penitenziario. Per cui rispetto a questo devo dire che credo che si potrà fare un enorme lavoro. Ci tengo a sottolineare che, come anche avevo avuto modo di accennare già all'assessora e anche ai colleghi, stiamo facendo un inizio, diciamo, di lavoro perché come consiglio comunale possiamo essere coinvolti, diciamo, a pieno, ma è un lavoro in fase embrionale di cui, diciamo, abbiamo reso partecipi molto recentemente anche i consiglieri di minoranza. Credo che tutto il tema che si lega al mondo carceri sia più bello se viene fatto tutto insieme, quindi rispetto a questo io auspico assolutamente un lavoro in sinergia. Io non mi pronuncio su altri aspetti perché credo che siano già state dette molte cose. E certo è che ora avevo il tema documenti, il tema casa, non ho la soluzione pronta in tasca, però se noi ragioniamo anche nei termini del sovraffollamento, qui diventa secondo me anche il comune parte nella soluzione, perché è chiaro che ci sono delle situazioni di persone in misure cautelari o non che spesso non hanno la possibilità materiale rispetto al tema della casa, al tema dei documenti, per inserirsi in percorsi che li possano permettere di fare una misura alternativa oppure di accedere anche a delle misure che non siano quelle del carcere. Per cui rispetto a questo credo che sia urgente quantomeno almeno queste due cose e poi un ragionamento che vada un po' più sul lungo termine rispetto all'attrattività della città. Grazie.
Grazie. Marangoni.
Grazie Presidente, grazie. Direi grazie soprattutto a voi persone che abbiamo audito, perché diciamo l'intento di questa commissione forse era un po' particolare rispetto al solito, no? Intanto era far sapere che esiste questa consulta che si riunisce e che ha qualche obiettivo, che ha le idee molto chiare su quali sia la situazione, quali siano i problemi e che mi sembra che abbia, diciamo, tutte le buone intenzioni per sortirne insieme, no? Come diceva Don Milani, che diceva scopriamo che i problemi che abbiamo alla fine sono gli stessi, fare politica, ma in senso politica in senso alto, no? Occuparsi della città, occuparsi della nostra società e sortirne insieme, cioè mettersi, diciamo, attorno a un tavolo, a cuocere la testa e provare a trovare delle soluzioni. Credo che questo sia, diciamo, una cosa importante da attestare. Intanto, diciamo, credo che sia fondamentale quello che è stato registrato da molti interventi, no? Questo spirito di dire noi abbiamo in mente un'utopia, ed è importante perché intanto credo certifichi che c'è uno spirito pieno di speranza, che le cose possano migliorare per quanto il carcere sia uno spazio che, diciamo, tendenzialmente, diciamo, dove si fa fatica, no? Ad alimentare la propria speranza ed ha anche un orizzonte, quindi una prospettiva di lavoro, perché credo davvero che la cosa più complicata fuori dal carcere sia smontare i pregiudizi e tutti gli stigmi che ci sono verso il luogo, verso le persone, verso chi lo frequenta per un certo periodo e poi verso quella persona che poi uscendo dichiarano di averlo frequentato. Credo quindi che sia importante che tra gli obiettivi della consulta, tra le funzioni che sono state dichiarate dalla consulta, ci sia anche un'azione culturale cittadina sul tema delle detenzioni, con particolare attenzione alle persone ristrette in carcere. Cioè, credo davvero che sia importante pensare di organizzare, nella modalità che si troverà e che si terrà utile, degli eventi, diciamo, non solo istituzionali, ma anche più informali, più accessibili alla cittadinanza, ai quartieri, per far comprendere che lì ci sono delle persone. Perché mi sembra che, diciamo, i pregiudizi nascano quando non si riesca più a vedere che dietro a dei concetti, a delle idee, a dei nomi ci siano delle persone come noi, come ha detto qualcuno e qualcuno di voi, forse mi pare fosse appunto la direttrice di Marassi, che ci dimentichiamo appunto che ci sono delle persone che invece le loro vite vanno riconosciute. Sicuramente credo che sia utile, mi pare che l'abbia detto anche la consigliera Caputo, con cui insieme abbiamo chiesto questa commissione, la promozione della giustizia riparativa come strumento di benessere collettivo, e credo che sia anche un argomento anche interessante. Evidentemente oggi molti interventi, diciamo, ci siamo azzardati a farli, forse chi di noi ha una formazione o giuridica o una anche professionalizzazione di questo tipo o ha avuto a che fare in qualche modo tangente con la propria professione, con le proprie professioni, con la dimensione del carcere, perché sono temi e questioni, diciamo, su cui è bene andare con passi di piombo, però credo davvero che sia importante proporre anche questioni che magari sono un po' di nicchia, come la giustizia riparativa, invece alla città, per rendere più consapevole, perché nello spirito che spesso aleggia del gettiamo la chiave, in realtà si nasconde, credo, un'ignoranza, diciamo anche in buona fede, ecco, del fatto che in realtà, forse una lezione che abbiamo forse tutti sperimentato, non so, quando abbiamo 5 anni, che la punizione per la punizione in sé, cioè diciamo come tipo di vendetta, non è che ci educhi molto, perché quello che crea in realtà è uno spirito o di vendetta verso chi ci ha imposto quella punizione, e sicuramente di un'accettazione dell'autorità che ci ha imposto quella punizione. Quindi credo davvero che ci siano ampi margini di lavoro su questo, oltre al discorso chiaramente dei percorsi da creare, da costruire per i documenti, per la casa. Credo che sia un ultimo argomento forse rimasto fuori, perché è un argomento molto complicato e che credo che non debba avere un destinatario nel momento in cui viene espresso, ma un'ulteriore spinta a responsabilizzarci collettivamente, perché è un problema gravissimo, che è quello dei suicidi in carcere, che purtroppo, diciamo, negli ultimi anni ha visto un incremento, e i dati sono diciamo che in carcere ci si suicida con un tasso 25 volte maggiore rispetto a quello che è il tasso esterno. Questo non è imputabile all'azione di qualcuna, qualcuno di noi singoli o delle strutture in sé, perché nel momento in cui si sta in strutture che sono, diciamo, inabitabili, diciamo, l'abbiamo visto, adesso faccio un parallelo forzato, ma per dire che davvero non è imputabile a responsabilità individuale di qualcuno, ma quando siamo stati nel 2020 costretti in casa tutti e tutti, a un certo punto probabilmente anche se vivevamo con la persona che amavamo, con le persone che amavamo, avevamo un po' di difficoltà a convivere. Figuriamoci stare in un luogo che, diciamo, non è di per sé facilmente accogliente, facilmente riconoscibile come casa, con degli altri soggetti che non si riconoscono come propri, diciamo non si è scelto di convivere con le persone che ci si ritrova in carcere. Quindi è chiaro che la situazione lì è gravissima, e ripeto, anche i dati, non serve neanche dire quali sono i dati di Genova, della Liguria, perché sono elementi purtroppo, diciamo, accidentali e da guardare probabilmente come sistema macro, diciamo, Italia, ecco, più che il singolo istituto. Però credo che sia un'altra questione sicuramente che mi sembra giusto, diciamo, porre, non ignorare, perché è un problema di cui farsi carico e su cui c'è tanto da lavorare, appunto, e direi forse da includere nell'ultimo dei 3 obiettivi che questa consulta, se ho guardato bene, si è dato, che condivido e sostengo pienamente, cioè la promozione della responsabilità collettiva anche sul tema dell'accoglienza, dell'inclusione come risorsa per il funzionamento e promozione di percorsi di reinserimento con agevolazione della fruizione di misure alternative alla detenzione. Poi, volendo, si potrebbero organizzare davvero anche convegni, anche magari in salone di rappresentanza, non voglio ardire a dire troppo, però sarebbe interessante proprio anche di parlare su quello che è anche il sovraffollamento, le soluzioni, le misure alternative alla detenzione, che sono sicuramente uno strumento molto conosciuto da chi per professione o per diciamo vocazione frequenta questi ambiti, ma al di fuori sono del tutto ignorati e visti con probabilmente anche lì con pregiudizio. Ecco, quindi io davvero vi ringrazio moltissimo, non solo per essere qui, ma per lavorare tutti i giorni in questo che è un ambito sicuramente difficile e verso il quale sicuramente anche chi ci lavora subisce un certo stigma, come, e quindi per la forza che avete di avere la speranza, perché davvero credo che avere contro il pregiudizio che tutte e tutti noi viviamo per il carcere sia faticoso, perché probabilmente attorno tante persone hanno sfiducia di quel luogo, di quei percorsi. Invece credo che oggi abbiamo, diciamo, messo un punto fermo sul fatto che invece agire la speranza è fondamentale, soprattutto in questi luoghi. Quindi vi invito a trovare il modo di condividere tutto ciò di buono che avviene nelle carceri tutti i giorni, e sappiamo che avviene.
Grazie, dottoressa Penco.
Rangoni, che noi siamo molto orgogliosi di lavorare in carcere e siamo pienamente consapevoli di rappresentare lo Stato. Lo Stato portatore, con le nostre belle faccine, lo Stato portatore sicuramente di quel rispetto delle regole e di leggi che le persone hanno violato. Ecco, nella consapevolezza che ce ne saranno altrettante sicuramente fuori, però ogni giorno, ogni secondo, io, il personale di polizia, il personale civile, funzionari giuridico-pedagogici, siamo di esempio per le persone detenute. E siamo di esempio anche per le persone che accedono e che magari a volte sbuffano, perché noi imponiamo, come dicevo prima, il rispetto di regole, il rispetto di procedure che, ripeto, sono, e ribadisco, sono veramente il portato di quella sicurezza che è a tutela di tutti. Quindi io non lo sento lo stigma di cui lei parla, del fatto di lavorare in carcere, anzi... sento piuttosto la curiosità, talvolta la curiosità fine a se stessa, talvolta invece una curiosità che è fatta di interesse. Ecco, io verso queste persone soddisfo tutte le curiosità che loro hanno, che intendono rivolgermi, però appunto è con orgoglio, insieme al personale di polizia penitenziaria e civile, che ogni giorno mi alzo e vado a lavorare. Questo volevo dirle a lei e a tutti. Grazie.
Grazie. Chiederei alla dottoressa Ardito se può rispondere alle domande poste.
Ok. Sì, allora, mi sembra dunque le domande fossero una sul panificio, mi sembra mi sia stato chiesto questo. Allora sì, il panificio riaprirà a breve, abbiamo fatto un nuovo bando l'anno scorso, abbiamo trovato quindi un consorzio appunto di cooperative, abbiamo già siglato l'estate scorsa abbiamo siglato la nuova convenzione, quindi con questo nuovo consorzio, e in questi giorni stiamo appunto, in questi ultimi mesi, stiamo effettuando dei lavori di ristrutturazione. Tra l'altro sono molto orgogliosa perché questi lavori di ristrutturazione sono stati effettuati con un corso professionale per i detenuti, che hanno quindi fatto un corso professionale di edile, diciamo, di ristrutturazione, e nello stesso tempo hanno fatto anche lavori di ristrutturazione, quindi nel senso abbiamo sfruttato l'occasione per diciamo fare questi lavori di ristrutturazione del panificio, anche insomma dando una possibilità ai detenuti quindi di fare un corso di formazione e quindi fare questi lavori. Sono in fase finale, i lavori dovrebbero terminare a fine aprile e poi quindi il consorzio, la cooperativa, insomma, avrà poi l'ultima diciamo in burocratiche, diciamo, ma confidiamo che prima dell'estate o comunque in estate possa riaprire. Il panificio dovrebbe, insomma, a regime, ovviamente non subito magari, ma a regime occupare 8 detenuti, quindi una forza lavoro molto importante per noi, perché la convenzione appunto prevede anche proprio che la cooperativa possa assumere addirittura fino a 8 detenuti, anche di più, perché i locali sono molto grandi, e quindi confidiamo quindi che quest'anno, nel 2026, insomma anche prima dell'estate, possa riaprire, quindi possa nuovamente dare opportunità lavorative ai detenuti e quindi insomma creare anche come in qualche modo un'economia, perché verrà prodotto non pane, credo, non sarà un panificio, si dedicherà anche a dei cibi pronti, credo. Quindi faranno un'altra catena, però insomma l'importante per noi è che ci sia un'attività lavorativa che dia lavoro ai detenuti, che comunque li faccia imparare un mestiere che poi possa essere spendibile o lavente all'esterno, perché il nostro obiettivo è sempre quello di offrire opportunità lavorative poi spendibili all'esterno. Questo per quanto riguarda il panificio. Per quanto riguarda invece il teatro, ovviamente siamo nel pieno della stagione, noi debuttiamo con la Media Sicurezza, lo spettacolo teatrale di quest'anno che si chiama Antigone, debuttiamo appunto il 13 maggio al Teatro Ivo Chiesa con la consueta prima, diciamo, che tutta la città di Genova aspetta, con 2000 posti sempre pieni, abbiamo il pienone tutti gli anni, poi ci sono le scuole ovviamente, perché ci sono le repliche 3 giorni per tutte le scuole, perché è un progetto ovviamente anche la legalità alle scuole, e quindi abbiamo 3 giorni, quindi il debutto al Teatro Ivo Chiesa, e poi abbiamo una settimana intera di repliche presso il Teatro dell'Arca, cioè l'intero dell'istituto, dove le persone ovviamente si prenotano e comprano il biglietto, si prenotano e accedono, come tutti sanno, come un teatro normale della città. Quindi abbiamo un'intera poi settimana di repliche, ovviamente verrà replicato anche per i detenuti all'interno, e quindi abbiamo tutta la stagione già programmata, che è quella di quest'anno. Partirà a breve anche le prove per lo spettacolo invece dedicato ai detenuti dell'alta sicurezza. Abbiamo avuto l'autorizzazione insomma qualche tempo fa, partiranno adesso le selezioni dei detenuti, la scelta insomma dello spettacolo da mettere in opera, poi cominceranno insomma i lavori e probabilmente debutteremo, come sempre noi abbiamo due diciamo debutti, quindi uno appunto maggio per la media, e di solito verso ottobre-novembre facciamo lo spettacolo dell'alta sicurezza, ovviamente quello è all'interno dell'istituto, perché ovviamente i detenuti dell'alta sicurezza non possono accedere al beneficio dell'articolo 21 per andare al Teatro Ivo Chiesa, quindi noi facciamo lo spettacolo ovviamente in carcere nello stesso modo, cioè con le repliche per i detenuti e per la cittadinanza, presumibilmente sarà verso novembre, quindi diciamo che la nostra attività principale appunto, che è ormai ventennale ed è storica per la città di Genova, è assolutamente, quindi ringrazio ovviamente questa occasione per ringraziare il Teatro Necessario e la dottoressa Cannata, che appunto opera nella città e nel nostro teatro da più di 20 anni. Insomma, credo di aver risposto a entrambe le domande, credo.
Sì, grazie. Do allora la parola all'assessora Lodi.
Sì, grazie.
Cavour.
Scusi Presidente, no, avevo posto la domanda sulla mediazione in realtà. Ho chiesto, diciamo, la mediazione culturale come servizio, se è garantito, comunque se c'è necessità di implementarla e quant'altro.
Ricordavo anche questa. Allora, innanzitutto abbiamo qui la funzionaria della mediazione culturale, perché appunto vi ha spiegato che è una funzionaria di ruolo del Ministero della Giustizia e lavora proprio nel carcere di Marassi, oltre ad avere questa competenza anche sul distaccamento. E poi abbiamo naturalmente dei mediatori culturali che invece vengono in istituto sia come volontari, ma anche proprio con dei progetti strutturati, con dei finanziamenti che abbiamo sia del Ministero che dalla Cassa delle Ammende, per cui abbiamo diversi, diciamo, mediatori culturali che si rivolgono prevalentemente alla popolazione straniera. Quindi sì, mi sento di dire che diciamo, gli interventi sugli stranieri, visto che appunto vi ho detto che sono molti, abbiamo più del 60%, 65%, ci sono. Alcuni chiaramente sono di carattere volontariato, altri invece sono retribuiti appunto con fondi del Ministero, della Cassa delle Ammende, oltre ad avere chiaramente un funzionario dell'amministrazione penitenziaria assunta di ruolo, insomma, che è appunto la dottoressa D'Arienzo, che ho qui. Grazie.
Grazie, do la parola all'assessora Lodi.
Grazie, ringrazio tutti per gli interventi. Intanto non risponderò nello specifico a questioni molto interessanti che sono state introdotte da alcuni consiglieri che andavano appunto a occuparsi di questo, per esempio, il lavoro, eccetera, perché l'idea è quella di poi, come dire, fare gli approfondimenti, perché ne fai con gli assessori anche competenti, quindi il prossimo, che poi la Presidente annuncerà, sarà proprio un focus sul lavoro e formazione, quindi tutte le questioni, diciamo, che verranno, sono poste giustamente, hanno la necessità di approfondimento. Quindi, diciamo, l'idea era proprio perché anche noi ne abbiamo sentito l'esigenza, proprio perché nel momento in cui ci siamo messi insieme a lavorare, sono, come è stato detto, tante le questioni, ma dandoci un metodo molto specifico andiamo a capire anche noi come comune che cosa possiamo fare. Per esempio sul tema della casa, banalmente noi abbiamo alcune norme, ora leggevo, me lo sono screenshottato, ma leggevo per esempio che ad oggi per accedere agli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica in Liguria è necessario possedere requisiti di cittadinanza, residenza o lavoro nel territorio regionale da almeno 5 anni, oltre che l'ISEE. Quindi, come dire, questo è uno dei tanti esempi dove c'è un sistema esterno che accoglie, no, venendo proprio incontro a quello che diceva la direttrice Pengo, cioè un sistema che ti accoglie fuori, ma che ovviamente ha degli aspetti, che è per questo che poi serve anche la consulta, per riflettere anche sugli aspetti di sistema. Perché se, cioè, il sistema è fatto per chi è residente, per chi esce dal carcere, è chiaro che il sistema non c'è. Allora colgo con, diciamo, favore è il minimo, ma il tema di come approcciare, forse lo diceva anche il consigliere Mascia, il tema dell'iniziare a lavorare con le persone in carcere, il prima possibile che escano, no? Quindi facendo anche, e questo potrebbe essere anche uno dei risultati, un'equipe multidisciplinare, perché sentivo appunto parlare rispetto alla salute mentale, cioè il discorso che è stato fatto sui carcerati uscenti dal carcere può essere fatto per tutti, perché ahimè la riforma Vasaglia fece questa grandissima cosa, chiuse i manicomi, diede indizio di fare servizi che non sono mai stati fatti, cioè nel senso che si fa il minimo, ma questo perché in Italia tendenzialmente sul welfare o sul sociosanitario è così, cioè bellissime riforme ma poi a terra il minimo indispensabile, questo negli anni, da sempre. Quindi è chiaro che se noi invece andiamo, oggi ero all'ambulatorio, diciamo, sociosanitario sui minori non accompagnati, che ovviamente è un ottimo lavoro sperimentale, una buona prassi, però poi da lì a fare una presa in carico della persona non è un attimo, no? Allora si potrebbe immaginare che trasversalmente si costituisca una sorta di, perché poi il carcere ce l'ha la sua equipe sociosanitaria interna. Noi abbiamo il servizio, noi abbiamo l'ufficio cittadini senza territorio, abbiamo il centro, il pronto di intervento sociale, abbiamo tutti gli ATS, quindi, come dire, abbiamo gli sportelli anche per i regolari, cioè gli strumenti per prendere in carico ci sono, non c'è quello per i carcerati che escono fuori dal carcere. Però è chiaro che se prima che la persona esca c'è, cioè, la costruzione, magari poi la persona ritorna nel luogo di residenza, ritorna nella città, eccetera, ma se prima c'è un po' una costruzione, e quindi mi sembra molto interessante questo su cui possiamo lavorare, su un percorso, sapendo già prima quando la persona esce, se no poi inevitabilmente o va via e diventa comunque una persona al limite senza dimora o con fatica torna da dove arriva, o rimane in città, ma qualcuno ha citato il tema degli stranieri, ora forse lei... noi abbiamo dall'ultimo indagine, poi stiamo aspettando il dettaglio, ma esce fuori che più o meno 800 sono le persone che tra strade, macchine, eccetera, ruotano in tutta la Genova, di cui la metà sono stranieri. E allora stiamo cercando di andare a capire da dove arrivano questi stranieri. Io mi intuisco che provengono molto dal sistema di accoglienza che li espelle dal sistema non appena hanno 7.000 euro all'anno lordi, e come se uno con 7.000 euro all'anno lordi potesse mantenersi, ma è un'intuizione, magari poi scopriremo che di questi 400, che ne so, 100 sono fuoriusciti da un percorso, e quindi sarà interessante andare a capire, perché credo per esempio che sul tema stranieri vada fatto, noi lo stiamo facendo con la dottoressa Malagama, che ringrazio per la della direzione, un lavoro, perché per esempio noi adesso abbiamo costruito i dormitori, che sono il primo accesso abitativo se uno esce non sa dove andare, per dire, che però la promiscuità oggi non aiuta più, cioè abbiamo il target stranieri che però ha bisogno di una serie di operatori che abbiano delle abilità o delle risposte, ha il target persone senza dimora con disagio psichiatrico, invecchiamento eccetera, che ha bisogno di certe risposte, e quindi stiamo provando a lavorare su, oppure abbiamo i tossicodipendenti, altro tema, su, che hanno bisogno delle risposte, quindi sicuramente anche i dati che noi avremo rispetto alla povertà in generale e ai pochi strumenti ci aiuteranno anche a capire quante di queste persone sono uscite fuori dal regime carcerario e però si sono trovate in strada oppure senza strumenti. Per evitare questo, sempre più bisogna trovare il sistema, perché immagino che poi le dimissioni, insomma, non è un sistema semplice, però si può creare, immaginare, quindi magari la prossima consulta su questo possiamo fare un focus, e credo che sia molto importante. Sulla sovrapposizione rispetto alla cabina di regia regionale, io invece qua vorrei essere molto chiara, perché la cabina di regia è una cabina di regia tecnica regionale, non ci sono gli assessori. Qui la città ha messo in campo tutti gli metà giunta per fare delle scelte politiche. È un po' diverso, cioè non si possono sovrapporre, nel senso che sono due lavori diversi. Uno è un lavoro regionale che deve mettere a sistema tutti i carceri, le buone prassi, evidentemente ci sono delle questioni, anzi io mi auspico che i tecnici, diciamo, del Comune di Genova che partecipando alle consulte, portino alcune riflessioni tecniche che vanno affinate, no? Per esempio su tutto il tema della formazione professionale, Fondo Sociale Europeo, cioè, insomma. Quindi per me la consulta però è un aspetto politico, nel senso che cioè una scelta di orientare le politiche della città per far sì che queste persone, prima, durante e dopo, come dire, cioè anche il tema che diceva il consigliere Cabur, molto interessante, sul fatto di quando spesso si dice è bene che uno, forse se va in carcere si fa meno male che non stare fuori, no? Oppure il carcere visto soprattutto sui minorenni, no? Perché questa cosa dei minorenni non accompagnati, anche se poi se va ai tavoli la procura dice guardate che i tribunali per i minorenni sono stracolmi e l'aspetto, diciamo, educativo che dovevano assolvere è complicatissimo, no? Quindi poi c'è anche questo tema. Però se vedete, rispetto soprattutto, perché poi se andiamo a vedere a Marassi, prevalentemente sono tossicodipendenti, prevalentemente sono persone psichiatriche, quindi noi abbiamo chiuso l'ospedale psichiatrico giudiziario, operazione fantastica. Il problema è che abbiamo trasformato, scusate, io lo dico un po' più da operatore, in larga parte i carceri come degli ospedali psichiatrici un po' mascherati, che però hanno la cosa che quando le persone sono dentro, sì, ci sono i servizi, ma allora... È paradossale come, per evitare che le persone, perché lo psichiatrico è il tossicodipendente, per non andare in carcere cosa bisogna fare? Bisogna potenziare, o anche il minore non accompagnato, no? Quando si dice, la struttura di accoglienza è solo sociale, dopo un po', oggi abbiamo due o tre situazioni che stiamo seguendo con ASL da mettersi le mani nei capelli, ragazzi che stanno malissimo e che l'alternativa è o la struttura educativa o l'SPDC TSO. Se questo ragazzo non sta in queste due, va in strada, fa qualcosa, uno, due o tre volte se ne va in carcere. Questo è il sistema. Allora, io credo che la consulta deve aiutare anche il sistema a riflettere su altro, cioè non solo sulle questioni, ma... Se noi oggi discutiamo e diciamo che non esiste Regione Liguria da sempre, quindi non voglio fare la polemica, ma da sempre non esiste una struttura ad alta complessità per minorenni, che siano minori non accompagnati, che siano minori accompagnati ma che stanno male, dai 14 ai 18, è chiaro che l'elemento del contenimento viene esercitato attraverso la forza dell'ordine. O ad un certo punto una forza educativa che non regge più, e a quel punto c'è la battuta, vabbè, se almeno viene preso qualcosa si fa. Però è l'estrema ratio di un sistema che però usa, perché io da operatore, ex operatore sociosanitario della salute mentale per 18 anni, sappiamo che il contenimento è necessario. Noi quando sono uscito le persone dell'ospedale psichiatrico giudiziario, c'erano il fatto che erano, diciamo, tra virgolette, chiuse in comunità, no? Poi entra la questione della psichiatria democratica, eccetera, che dice: ma no, vabbè, ma il ragazzo, se ha un buon comportamento, può uscire. Il problema è che il ragazzo che ha un buon comportamento e può uscire, quando esce, esprime la sua difficoltà tendenzialmente a stare contenuto. Quindi immediatamente commette un reato, che sia piccolo o grande. Io ne avevo due che appena con lo psichiatra dibattevamo, noi dicevamo: no, ma è bravo, sì, guarda che però esce. E infatti all'epoca c'era il maresciallo che ti chiamava e diceva: è qua, e l'abbiamo preso. Questo per dire che la consulta può essere un luogo dove poi, tra l'altro, facciamo dei ragionamenti. Oggi, per esempio, ne avete dati tanti elementi per aiutarci. Quindi qui dico che il Comune di Genova entra in campo volendo metterci la faccia politica per trovare anche delle strategie per far sì che le persone non vadano in carcere. Cioè, che è un po' l'elemento che dicevamo. E il fatto che le persone vanno in carcere ce lo dite voi, perché l'analisi che voi fate delle persone che arrivano in carcere è chiara. E quindi, se sappiamo che Amarassi prevalentemente sono tossicodipendenti, ad un certo punto dovremo, ieri ho visto per la prima volta l'assessore Nicolò sul tavolo del tossicodipendenze, ragionare, no? Perché l'unico modo per evitare che la complessità della tua vita ti porti in carcere è ragionarci prima. Poi sono d'accordo di ragionare dopo, a tirarti fuori, ma se non ragioniamo prima, voi vi troverete a fare un lavoro che, perdonatemi, avevano quegli istituti molto repressivi che forse però, chiusi, non essendo stati sostituiti, cioè le comunità terapeutiche sono poche, i centri diurni non ci sono più, le case alloggio non ci sono, quindi se tu sei in un sito, diventi un carcerato come gli altri, esci, non hai nessun diritto, ed è vero che non è vero che, come dire, sparisci, perché poi qualche, noi per esempio una prima cosa che abbiamo fatto è che la delibera sulle residenze anagrafiche permette una facilitazione del prendere la residenza, cosa che prima non c'era. Questo lo abbiamo facilitato, ma non è che poi quando hai la residenza, vabbè, già un primo passo, però il tema è questo. Allora, io credo, diciamo da quello che sì, ho preso un po' nota, credo che il concetto che noi vogliamo portare avanti, poi c'era la tematica della famiglia, di nuovo un tema che affronteremo, ne parlavo con la direttrice, una delle prime tavoli di lavoro era un sabato pomeriggio alle 18 di pomeriggio, non intervenire per dircela perché è meglio non raccontarla, dove ci gridavamo di tutto, prese dall'agitazione, ma perché? Ma non gridavamo nel senso che eravamo tutte concitate, perché oggi con le nuove norme le mamme che hanno la capacità genitoriale possono finire in carcere più facilmente coi figli, però nel momento in cui succede venerdì sera o il sabato vanno a Ponte Decimo in attesa poi di essere via, o la dico semplice, so che tecnicamente no, però per dire che in effetti immaginare che una mamma con un bimbo vada in carcere, in un carcere che non è più predisposto per, non c'ha più il nido, non c'ha più, è chiaro che poi diventa un problema, un tema di cui io sento la responsabilità ma non ho strumenti. Forse invece da questo dialogo in un tavolo, quando faremo l'incontro e la commissione con l'assessore Abruzzone, ma il tavolo quello della consulta, magari qualche idea o qualche progettualità la possiamo fare. Quindi io diciamo, oltre che ringraziarvi, ringrazio l'aula, dico che questo all'inizio, oggi era la presentazione di quello che è stata la consulta, però come vedete è talmente articolato che noi ci muoviamo su un campo che francamente rispetto al tavolo di cabina di regia ha un aspetto molto diverso, che è un tavolo politico dove un'amministrazione comunale decide di mettersi in campo e andare oltre a quello che era la battuta, ma l'amministrazione comunale cosa c'è in fondo, mi pare la capogruppo Caputo diceva, ma che cosa il comune può fare? In realtà si possono fare molte cose e soprattutto si può anche lavorare su molti fronti per evitare e prevenire. Perdonatemi, sono amante della prevenzione, ma credo che oggi il sistema giudiziario, ma da un po', poi adesso il sistema minorile è molto penalizzato su queste nuove norme, credo che piuttosto uno viene contenuto nel sistema giudiziario piuttosto che ulteriormente aggravare la sua situazione. Però quello che patiscono tutti i servizi è la poca possibilità di intervenire in maniera preventiva. Cioè questo, come voi quando ci siete, poi per quando c'è l'uscita avete pochi strumenti, noi ce li abbiamo davvero rispetto a come evitare che le persone stiano male. E posso dire che oggi basta vedere il mio cellulare, diciamo tendenzialmente dal venerdì fino a lunedì mattina, quello che viene postato, messaggiato, mandato eccetera, di persone che si fanno e poi dopo vanno in escandescenza, picchiano qualcuno e finiscono lì, ecco, è un dispiacere vedere che forse cioè un dispiacere, è una consapevolezza vedere che dobbiamo per esempio assumerci il fatto che c'è una nuova stagione dell'assunzione di droga. Io lo dico qui perché è estremamente collegato alla popolazione che avete, ma oggi le droghe non sono più l'eroina, la cocaina, l'hashish, la marijuana, ma abbiamo uno scenario che complica davvero la vita di chi sta in strada, e ci si arriva in strada perché queste droghe ti demoliscono lo stile di vita, e se ti demoliscono lo stile di vita vai in carcere alla fine, perché o picchi qualcuno o mentre ti picchiano reagisci, e ovviamente l'elemento più debole finisce lì. Poi evitiamo, cioè, tutto il tribunale, cioè, quindi grazie, e penso che insomma gli elementi siano tanti, ma ecco, io sono d'accordo di dire che non stiamo facendo chiacchiere, perché conoscendo un po', no, dico nel senso che, cioè, non sono chiacchiere al vento, ma almeno io ogni volta che esco dalla consulta mi rendo conto che qualche piccolo passo, ora stiamo lavorando, l'assessore Robotti sta lavorando appunto insieme al carcere di Ponte Decimo per attivare gli articoli 21, inizieremo a lavorare così, però aiutiamoci anche a capire, per elevare un po' il discorso e anche permettere alle persone di non andarci, che mi pare sia quello l'obiettivo primario di un'amministrazione comunale. Grazie.
Grazie Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti. Questa sera, diciamo, ho preso tanti appunti, e quindi queste saranno sicuramente oggetto di tante riflessioni. Avete ognuno di voi messo, diciamo, sul tavolo quello che è la vostra partecipazione, quello che intendete fare, quello che si è fatto. Alla Presidente e all'Assessore faccio una domanda. Siccome questa consulta arriva, siamo i primi, come è stato detto, diciamo, in Italia, e mi sembra che gli argomenti poi che verranno trattati sono disparati, quindi è già stato annunciato una serie. Facendo una domanda, se vi dà fastidio. Sto facendo una domanda, ma non è la prima volta, non sarà l'ultima. Quindi chiedevo, Presidente, se ho la sua attenzione, se è possibile per il tratto a venire avere una specie di scaletta sui temi, sui focus che le prossime commissioni, diciamo, si occuperà, in maniera da non arrivare, come dire... Sì, no, era una domanda. Saperlo in anticipo, quindi avere una scaletta di tutti i temi che la consulta, questa commissione, si dovrà occupare. Questo era un invito e la domanda che io le facevo.
Sì, questa era la presentazione della consulta, per cui chiaramente, come abbiamo detto, abbiamo già un primo appuntamento il 27 maggio alle 2:30, che il tema sarà quello che del lavoro, su cui, per cui sta lavorando il tavolo con l'assessore Robotti, oltre che li costruiamo. Per ora abbiamo il primo step. Dichiaro per cui conclusa la commissione. Arrivederci a tutti.